Scienza della norma, da un lato. Avanti. Buongiorno, adesso arrivo, ti devo spostare i banchi. Vieni, prendi. Allora, i temi che dobbiamo vedere appunto sono quello della coscienza e norma, come ci si relaziona, come si intende e come si gestisce il rapporto con la norma. Poi la colpa e lo scarto. Ecco, sono un po' i temi di questo incontro, di questa lezione. Se ci avanza un po' di tempo introduciamo anche il diritto, il tema relativo quindi non alla norma morale ma alla norma che appartiene alla vita comune, quindi ad un discorso relativo ai diritti umani e alle leggi positive che i diritti suggeriscono. Siamo, non so come si deve essere con le comunque, siamo al capitolo dello schema, nella ripresa critica delle principali problematiche etiche, siamo al problema della coscienza. Ci siamo. Tu che pagina sei?
RT28.
RT28, benissimo. Voi ce l'avete, siete a posto tutti con i fogli. RT28, ripresa teoretica 28, guarda un po'. Oppure se ci sono due versioni, no, sì, esatto, è stesso, si vede che voi avete la parte, quello rielaborato. Sì, sì, questo. Tu sei qua dove la coscienza è norma. Allora, il problema è questo, amici, che per quanto riguarda l'agire umano morale, io seguo l'agire, per quanto riguarda l'agire umano morale, ecco che noi dobbiamo tenere presente la complessità della coscienza, lo dicevo altre volte, ormai ci conosciamo anche un po' dal punto di vista del linguaggio, la complessità della coscienza, una coscienza istruita dall'ethos, ricordate, dall'eticità e dalla morale, una coscienza che si cura di acquisire una moralità, cioè a dire una comprensione critico-riflessa di quello che è l'agire umano volto, l'agire umano volto al bene umano. Possiamo chiamarlo anche, se vogliamo, in qualche modo parafrasando un po' il linguaggio teologico, al regnum hominis. Al regnum hominis. Questa coscienza che è imbevuta, che è abitata, che è istruita dall'ethos, ecco che è una coscienza che si trova di fronte ad un insieme di stili di vita, paradigmi di vita, tradizioni, di fronte alle quali ecco che la coscienza, è invitata ad istituire un rapporto di comprensione critica. Per esempio, c'è una mamma, forse ci sono chiamati papà, c'è una mamma, hai generato dei figli, ti ritrovi che nei confronti dei figli hai un rapporto tale per cui l'ethos ti suggerisce che l'educazione del tuo figlio è chiaramente una norma morale che nell'ethos italiano comporta che se tu tuo figlio lo mandi a lavorare a 14 anni in bicicletta a Milano, te lo tolgono. I nostri nonni prendevano la bicicletta da una ora da Milano e nessuno si pensava, si preoccupava o riteneva di dover giudicare i loro genitori come se fossero degli scriteriati. Cioè noi abitiamo un ethos, quindi l'ethos è alle nostre spalle ed è anche, noi siamo avvolti quale si istruisce, si suggerisce criteri, per esempio questo, educare i figli. L'unico cucciolo che ha bisogno di, almeno oggi come oggi, almeno una ventina d'anni, potrebbe essere autonomo, è il cucciolo l'uomo, perché gli altri cuccioli dopo molto meno imparano a volare, per cui ricordo, però se non un nido di torto, che se lo prega la testa, fare le prove, le più volte le prove. Allora voi capite che noi ci troviamo di fronte a un insieme di stimoli di comportamento, i quali noi riteniamo che siano, ecco qua l'importanza, che siano forme di un carattere promettente della vita.
Un carattere, scusi?
Carattere promettente della vita, ma come che attraverso alcune forme di vita si instaura un rapporto estremamente intenso con la vita, la quale rivela un carattere promettente. Quelle forme sono una promessa di senso. Tutto questo, per esempio, dopo ve lo, se andate all'indice, secondo capoverso, credo, la funzione, esatto, la funzione della norma morale potrà quindi giustificarsi a partire dal vissuto coscienziale che rilevi il contenuto, non ce l'hai tu?
No, ma preferisco seguire...
Che rilevi il contenuto dell'agire umano, senza pregiudicarlo entro quadri teorici prestabiliti. Attenti, la norma non è concepibile quale posizione assoluta, ma è la configurazione formale di una razionalizzazione operata dalla coscienza nei confronti di un senso promettente dell'esistenza singolo-collettiva. La norma rivela i suoi limiti ed il suo ruolo, ne postula la fondazione e traccia la via di interpretazione. Allora ecco che cosa succede, cioè ogni epoca, ogni tessuto culturale, ogni ethos ti suggerisce, ha delle formalizzazioni del carattere promettente della vita, per esempio avere dei figli è un valore, educarli secondo le loro attitudini è ritenuto da una mamma, è ritenuto come un carattere promettente della vita. Ti senti in difficoltà se non offri a tuo figlio, no? Se non offri a tuo figlio quello che ritieni il meglio per lui. Ecco allora questo essere immersi nell'ethos. Attenti che l'ethos non è soltanto il laghetto della pesca sportiva da cui io vado ad attingere. L'ethos è la totalità dell'essere, la totalità del mondo. Non è soltanto il termine del mio agire. L'esempio è sciocchino, però quello che rende l'idea. Non è il laghetto della pesca sportiva, lì ci sono dei valori, ci sono delle cose che vado a pescare. No, io ho le spalle, sono imbevuto di forme di razionalizzazione del carattere promettente della vita. Il senso della vita l'ho ricevuto e mi è stato detto che ho bisogno di cultura. Mi è stato detto che è un bene l'entrare in un rapporto cordiale con i vicini. Ho ricevuto dal mio ethos anche la capacità di relazionarmi con la comunità civile, con la comunità cristiana. Ho ricevuto dal mio ethos l'invito a rispettare il diversamente abile. Ho ricevuto dal mio ethos la cura nei confronti per gli anziani. Ho ricevuto dal mio ethos la severità nei confronti dei furbacchioni. Ecco, l'ethos mi istruisce e l'ethos che ho alle spalle è anche l'habitat naturale nel quale io riconosco che ci sono, ecco qua il quanto mi pare, formalizzazioni del carattere promettente della vita. Quattro paroloni però sono preziosi. Avanti. Buongiorno, scusate. Ci siamo, formalizzazione del carattere, queste sono le norme. Con un altro linguaggio che proviamo dalla chimica potremmo dire, vieni vicino con me, potremmo dire che siamo al capitolo sulla, potremmo dire che la norma è, usiamo il linguaggio della chimica, è il precipitato storico del valore, è il precipitato storico del valore o precipitato storico del carattere promettente della vita, un linguaggio che mi sembra anche molto felice, molto naturale. Ecco che cos'è allora la norma morale. Io abito un ethos che mi suggerisce alcune formalizzazioni del carattere promettente della vita che non sono stabiliti una volta per tutte. I nostri nonni, se mandavano i loro figli a Milano in bicicletta a 14 anni a lavorare, non erano considerati degli scriteriati. Se lo fa oggi un papà, come minimo l'assistente sociale gli porta via il figlio. Capite? Allora, cosa vuol dire la formalizzazione dell'ethos? Attraverso questa raccolta delle formalizzazioni del carattere del promettente della vita, o detta anche norma, ecco che io riconosco che lì si annida una promessa di senso. E attraverso questo orientarmi verso queste promesse di senso, ecco che io, vivendo nella mia apertura al bene utile, ecco che posso selezionare. Non solo, ma io sono invitato a ridare alla norma, quello spirito di cui è, di cui è precipitato. Esempio, allora il padre e la madre, cosa vuol dire? È una norma che ti istruisce, lo trovi nel tuo ethos, o non al padre e la madre, lo trovi nei paradigmi, i parenti vicini, i tuoi stessi genitori, che hanno onorato i tuoi nonni. Per cui tu ti ritrovi in questo che richiede un carattere promettente della vita, cosa fai? Allora, guardi questa norma formalizzata, onora al padre e alla madre. Offre al tuo figlio le opportunità che sono consone con la sua identità. Non chiedergli troppo, non chiedergli troppo poco. Non offrirgli anche il latte di gallina e non togliergli il necessario. Non togli il necessario. Allora ecco che tu cosa fai? Guardando la norma cerchi di ricreare lo spirito di quella norma, la razionalizzazione del precipitato. Onora padre e madre, cosa vuol dire? Vuol dire che se puoi trattieni tuo padre e tua madre nel circuito degli affetti, se non puoi perché hanno esigenze particolari, e tu hai con la tua famiglia esigenze particolari, a malincuore la devi magari affidare a un istituto, dopo che hai riflettuto, non sei scriteriato tu che la metti in istituto, è buono lui che la tiene in casa. Ciascuno di voi, tu capite cosa vuol dire? La coscienza, la moralità della coscienza. Non è puramente esecutrice di un paradigma o di un insieme di paradigmi. È suggerita, riceve il suggerimento del paradigma, riceve il suggerimento dalla sua storia, ma nello stesso tempo con la tua apertura al bene ultimo e con la tua decisione scegliamo che cosa è bene. Adesso al di là delle mie parole vi provate a pensare, funziona come schema di procedimento. Vedete che non è uno sconto alla responsabilità, anzi, non è uno scontro con la responsabilità. La coscienza, il primato della coscienza non è in qualche modo un sotterfugio per fare quello che mi pesa di meno, mi obbliga di meno. Vi ritrovate? La nostra mamma cosa dice?
Cosa dice?
No, mentalmente ho visto che stava verificando dentro il suo orizzonte di senso, stava verificando se quello che sta facendo con il rispondo. Guarda che è liberante, no? Cioè liberante nel senso che libera il meglio che è in te e nello stesso tempo ti sottrae da un inutile sentirti vincolo del si fa così, non si fa così. La norma è la razionalizzazione di un senso promettente della vita. Che che mi è stato offerto, certo che io devo filtrare, certo che io devo valutare.
Questo però ovviamente obbliga, diciamo, ad avere ogni, effettivamente ogni scelta essere pesata comunque, nel senso non essendoci sia un ethos, una norma dei valori, però comunque perché la centralità è sempre comunque la mia coscienza, non ho appunto, come diceva lei, delle risposte preconfezionate di fronte ai problemi, di fronte alle situazioni. Ogni volta sono sempre io l'ultima responsabilità, cioè l'ultima responsabilità è sempre mia comunque su ogni cosa. E forse nel senso mi riaggancio a un discorso che faceva il professore di antropologia che ha cominciato il corso da qualche volta, del fatto che comunque forse nella nostra situazione attuale abbiamo questa eticità, questo ethos diffuso che è venuto un po' meno, quindi c'è il primato della coscienza, forse è un po' in crisi proprio per questo. Oppure
sono venuti meno alcuni, perché guarda che cioè, ciascuno, anche i vostri figli, no? Che magari ritenete, cioè, ciascuno di noi è comunque assorbito dal proprio ethos. Chi per esempio utilizza tantissime risorse morali, intellettuali, economiche per voler essere un vincente, per poter essere alla page oggi, per poter essere una rampante, per poter essere una persona che nella scala sociale viene, ecco, anche questo riceve dall'ethos delle, potremmo dire, delle illusorie razionalizzazioni del carattere promettente, però una notazione successiva, cioè, il vuoto non c'è, ragazzi, amici, non c'è il vuoto, cioè, tutti viviamo, è la vita un po' un uovo, no? Non c'è questa, la bellezza dell'uovo è che non c'è mica niente dentro, che non si ha, non c'è nessuno spazio dentro che non si occupa, cioè la vita è un uovo per tutti. Il problema è di lasciarsi raggiungere, lasciarsi istruire e valutare. Allora capisci la tua domanda, no? Capisci perché hai bisogno di un criterio ultimo per non lasciarti suggestionare da false razionalizzazioni del carattere promettente della vita e non abbandonare vere razionalizzazioni che magari sono occultate, sono messe in disparte. In ogni caso tu sei raggiunto da, se insegni religione, entri in un gruppo classe, tu hai il tuo ethos, la tua eticità, hai formato un contratto di lavoro, non puoi andare dentro a leggere la gazzetta, non puoi non interrogare, non puoi non partecipare ai consigli di classe, ai consigli di istituto, c'è un'eticità, hai una programmazione e poi evidentemente c'è tutto lo spazio per per cui sei aperto, lo vedi che ti guarda, ti fissa ma non ti vede, perché probabilmente nessuno ti vieta di lasciare uscire tutti, far finta di niente, dire aperto c'è qualcosa. Non sei obbligato. E forse nel tuo ethos magari lo trovi un po' ridimensionato, perché magari hai un gruppo di colleghi che stufi dopo anni e anni di insegnamento, io non vado al di là del mio dolore. Questa è la vita. Quindi la vita, cioè siamo. Va bene, vorrei però che al di là delle mie parole, riflettendo sulle vostre posizioni, le vostre convinzioni, come stai facendo tu, vorrei che arrivaste, cioè preoccupatevi eventualmente di demolire quello che diciamo. Provate a demolire tu. Sarete contenti quando vi accorgerete che per demolire un lusi, d'accordo, vuol dire che sei il fondamento, cioè vuol dire che hai un ethos più ampio del mio, hai un principio più solido del mio, io lo accetto se me lo indicate. Allora di nuovo tutto questo viene evidentemente ultimamente reso possibile in altre cose, e allora vedi la persona che interviene gli altri sa sempre chi è in mezzo, cioè l'ethos mi suggerisce, sono tante le forme promettenti della vita, per però non tutte equidistanti dal centro, non tutte equivalenti nella loro forza morale. Qual è il principio in base al quale io mi oriento in questo che potremmo chiamare, no? Questo politeismo, nel senso, politeismo etico, una molteplicità di indicatori, una molteplicità di valori con il loro precipitato. Io come mi oriento? Come posso dare priorità? Come posso selezionare? Mio figlio ne ha combinata una delle sue, lo perdono o lo castigo? No, non da fuori, uno non può dire niente. Perché se è la terza volta che gli dici quella cosa lì, se lo perdoni ancora, probabilmente lo metti in confusione, non sa più cos'è bene e cos'è male. Ritiene, avanti. Ciao. Avendo portato avanti di prima, gli diciamo. Ci stai, dai, ci stiamo. Siamo giunto a
Avanti.
Adesso ci sono tutti, non lo farò. Sai perché? Alle 9 ero qua. Io e Luigi. Alle 9. Allora ho detto, vedi Luigi, può arrivare. Poi è arrivata la mamma, che ha messo a pacire i suoi figli. Adesso un po' a sinistra.
Veramente la totalità dell'essere, io sono parte di me,
parte di un mondo con paradigmi, stili, linguaggi, simboli, tradizioni, forme educative, illusioni. Oggi tutto il mondo magmatico dei media e dei nuovi sistemi di comunicazione. Voi capite com'è difficile dentro questo mondo ritagliare quelle che sono le razionalizzazioni del carattere promettente della vita. Lo fate i vostri figli, quei modelli di riferimento vi fanno venire magari primi. Il modello di riferimento è ciò che passa. Ciò che passa, chi è ciò che passa? Cioè, i nostri giovani si chiedono qual è il modello di riferimento, dicono che Balotelli. Non giudichiamo, attenzione, perché allora dobbiamo anche chiederci, forse sarà la grande sagra popolare che è la Sanremo, che paradigmi, che ethos viene fuori, che la vita è la lotteria, se ti va bene, non la fatica per costruirti, ma la fortuna di vincere la lotteria, se hai una buona voce tentare. Corso canoro e vedi questo passo. Non è un caso che il nostro sia il secolo in cui più di tutti gli altri si punta nelle scommesse, che dopo diventa una fragilità ovviamente, ma c'è anche una cultura, no? Se mi va bene, ma cosa risolvi? Chi è diventato per lo più, chi è diventato migliorare in quel modo, poi è finito ultimamente. Ecco quindi, procedo in questo capoverso, in quel terzo capoverso del punto di considerazione. Nella struttura della coscienza morale troviamo quindi una complessità di fattori inscindibili, percezione e riconoscimento dei valori morali che qualificano l'ethos comune. Valori morali. I figli si educano fino alla compiuta maturazione della loro autonomia. Una volta erano 14 anni, adesso magari sono 24-25. Hai un figlio, lo conduci alla piena autonomia, hai di tutto per condurlo alla piena autonomia poi. Quindi questo per esempio, percezione di questo lo ricevo. Mediazione tra il valore etico e i valori medi, in ordine a cogliere la pertinenza o impertinenza a livello di moralità. Allora io rifletto e dico, state studiando antropologia, no? a mio figlio, a cui voglio offrire la possibilità di l'acquisizione di un profilo antropologico a tutto tondo, l'umanesimo integrale. Desidererei per mio figlio che acquisisse una umanità a tutto tondo. Questo è l'obiettivo. Questo obiettivo non lo vinco alla lotteria, lo costruisco giorno dopo giorno, dicendogli guarda che tuo fratellino più piccolo ha dei diritti maggiori dei tuoi rispetto a te, però io mamma, papà, non faccio preferenze. Non è questione di preferenze, è questione di evidenza. Più piccolo ha bisogno di una tutela. E quindi lo educo e comincio a capire, no, che le relazioni umane comportano anche relazioni con chi è più fragile, per cui rinuncia a quote di giustizia, perché c'è un altro che ha delle fragilità, per cui la giustizia distributiva non funziona, occorre un modello diverso di giustizia che Aristotele chiamava l'equità. Se tu mamma hai 5 case e 2 figli, hai 4 case e 2 figli, uno molto solido e l'altro fragile. Giustizia distributiva, 2 case per 1, equità 3-1 o addirittura 4-1 e 0-4, glielo spieghi, ti senti, tu hai intelligenza da vendere nella vita della casa, tuo fratello, io penso di dare le cose in questo modo, in modo tale che corretto tu possa avere una vita nel posto, glielo spieghi, sono 2 modelli di giustizia, giustizia distributiva e la giustizia equità. Cioè, capite allora, però capisci dico questo? Se vai dal notaio, il notaio ti dice no, si fa la distribuzione. La legge ha un altro modo di comportarsi. Vedete, invece che, cioè, spero, ecco, che il corso vi dia i criteri di un agire umano e morale flessibile, non sulla base dello sconto che la coscienza fa a se stessa, ma flessibile sulla base del valore etico o la persona integrale come fine, che io ho sempre di fronte. Non sbaglio mai. E quelle cose che voi in famiglia fate, dovrebbe fare anche la società. Se tu sei amato, la società è bene che si curvi su di te e ti dia tutto quello di cui hai bisogno. Io sono sano, è giusto che la società, però è giusto che la società chieda a me e a te gli stessi contributi. Adesso che abbiamo lo stesso reddito, ecco. Non può dire tu sei amato, abbracciati, tu sei sano, fortunato tu. Ecco la, capisci l'equità? L'equità. Terzo, sono sempre qui, quindi il rapporto e l'interpretazione. La coscienza viene così ad essere l'istanza, è l'ultimo criterio, l'istanza costitutiva dell'agire morale, cui spetta la mediazione attiva, bellissimo, la mediazione attiva, e non la ripetizione passiva di norme sottratte al loro spessore coscienziale e storico. A volte i cuccioli d'uovo con 14 anni erano adulti e li offrivi, li mettevi sul mercato della vita. Adesso hanno 24 anni, quindi la coscienza è attiva. Nella storia, tra l'intuizione di un senso promettente per l'esistenza, la concezione antropologica implicata e la raccolta critica dentro al morale. Va bene, ci pensate? La rettitudine dell'intenzione quindi è fondamentale, ma una rettitudine dell'intenzione che si lascia istruire dalle norme. E quindi la norma ti istruisce dicendo qui c'è un valore, onora al padre e alla madre, la norma ti istruisce, qui c'è un valore, lo accogli, lo risignifichi in modo tale che quella norma ritorni a far brillare lo spessore del valore. Onore al padre e alla madre non vuol dire soltanto, e non vuol dire per tutti fare l'assegno a fine mese. Educare un ragazzo non vuol dire dare a tutti le stesse cose, perché non posso mortificare un ragazzo che fa fatica con l'intelligenza straente, imbottendolo di discipline che lo mettono soltanto a disagio. Troveremo un percorso diversificato, ma per lui come per l'altro, ecco che sta studiando antropologia, ecco che di mira l'uomo tutto tondo, senza antropologia o un'antropologia misera avrete anche un'etica misera. Dimmi che uomo ha in mente, ti dirò che etica per sé. Bene, sì, per il resto un'ultima cosettina, poi passiamo ad un altro capitolo interessante, mi viso la corte lo scappo, un'ultima cosettina, vediamo allora, voi siete a 31, voi 31 RT, e vediamo invece l'indice 2, vediamo dove sei, la norma, qui siamo. Responsabilità e presupposti, esatto, la responsabilità e i presupposti. E concludiamo. Quindi, istruito, ricreo, nella direzione del valore etico. La responsabilità, e questo rispondo non soltanto dell'esecuzione della norma, non rispondo solo dell'esecuzione della norma. Provate a pensare anche alla confessione, no? Nei miei tempi c'era addirittura fuori dalle sorti conto, c'era addirittura fuori dai confessionali una sorta di tabella, e sarebbe interessante recuperarlo. Erano i 10 comandamenti con delle applicazioni, una tabella, le ricordo ancora. E tu andavi e non so, ti aiutava, se no. Adesso la confessione è cambiata tantissimo. La gente si racconta, cioè risale i presupposti, mi sono comportato così perché, ma non tanto per giustificarti, ma per capirti. E il verbalizzarsi, anche questa è una confessione importante, perché verbalizzando, raccontando, tu ti chiarisci, fai uscire la tua vita da una sorta di etos indifferenziato e con la narrazione cerchi di ricomporla in unità di senso. La responsabilità della coscienza nei confronti della praticabilità del bene, ecco qua, viene istruita e risvegliata dalla norma, chiaro? È la norma che risveglia, onora il padre e la madre, dunque rispetta la famiglia degli altri, la norma che risveglia. E al tempo stesso richiamata la sua originaria incondizionatezza e autonomia. La coscienza è risvegliata dalla norma, ma sa di essere più grande della norma, sa di essere più originaria della norma. Le norme morali non interpretano e non anticipano in maniera esaustiva il progetto di bene che la coscienza intende realizzare tramite la decisione consapevole. Lo spazio che intercorre tra l'applicazione della norma e il contenuto di bene proprio della decisione sollecitato dalla norma è inevitabilmente materia per l'interpretazione critica, esempio onore al padre e alla madre, della cui adeguatezza si fa carico la coscienza. Le norme devono essere ricreate, sulla base del valore antropologico, etico e sulla base del bene ultimo, sulla base del bene. Da tale indecisione nasce il rimorso che scaturisce da non aver esercitato appieno le proprie possibilità, anche quando la coscienza non ha nulla da rimproverarsi circa la correttezza formale e legale del proprio agire. Non solo, di fronte a tale figura radicale della responsabilità, la coscienza e della solitudine, sei solo, nessuno ti fa lo sconto, sulla tua responsabilità. Una responsabilità che ovviamente scaturisce da una riflessione che dopo vedi che troppo pure. Anche se può ricorrere a valutazioni minimali e razionalizzazioni giustificatorie di cui dispone in quanto appartenente ad una comunità morale, fanno tutti così, e io fanno tutti così, quest'estate ero in Uruguay nella nostra missione. È stato un po' di tempo quando stanno parlando dietro Federico, lo conosci voi Don Federico?
Sì,
c'è la signora. Lui rientra in agosto e io vado a sostituire un po' Santo Federico. Ecco, per esempio, l'Uruguay è un paese per alcuni aspetti anticipatore nei nostri confronti. In tutte le libertà individuali sono garantite, tant'è che è il primo paese ad avere omogenizzato la pillola. Tutte le libertà individuali sono garantite, le ragazzine già nelle medie danno la pillola tranquillamente. Io ho visto ragazzi, andavo di questa mattina alle 7, c'erano ragazzine fuori dalla notte precedente. Nessuno osa più, le famiglie stesse sono completamente, a parte che ormai sono la seconda generazione, capisci, quando tua mamma è fatto così, poi basta, finito. Le seconde generazioni della rilassatezione morale sono quelle che meritano una particolare attenzione. E loro da tempo ormai i genitori sono lasciati, stanno pullulando in modo impressionante le case di riposo, ma anche case, difatti una delle attività pastorali dei miei confratelli era avere durante il mese tante case di riposo, tantissime, Alcune hanno fascelli, per esempio la Emma Biglietta, supponiamo con 7, 8, 10 posti, ne prende su, fa la casa. I paradigmi sono minimali, per cui un medico ricomandato non è che fossero trattati. Poi c'è l'oro di lusso, come dappertutto, c'è la casa lussuosa, quella fatiscente, quella già istituzionalizzata e quella di mano privato, la quale ecco, per dire, quando tu ti ritrovi un letto su questo tipo, un letto su questo tipo, e tu hai la preoccupazione e il problema di una seria valutazione di morte. Sei giustificato. Un ethos così ti giustifica a priori, ti giustifica a priori. Abbandonate persone anziane che devono raggiarsi, l'hanno fatto loro con i loro genitori, per cui i figli non si pongono più che problemi, non lo meritano, i miei genitori non meritano, tra virgolette, per cui non meritano di, ma istintivamente, oggettivamente, non hanno nessuna possibilità di pretendere da me un comportamento che loro non hanno garantito. Qui si interrompe una sorta di micidiale, letto se micidiale. Fatichi a costruire una filiera di valori condivisi e un attimo spezzare la filiera di valori condivisi. È un attimo. Lì veramente ho toccato con mano, impressionante, le case di riposo. Una cosa. E non trovi in una famiglia che ci sia appunto la preoccupazione e la vicinanza. Un po' la comunità cristiana cerca di. E quello che appunto dicevamo qui, cos'è? Ultimamente di fronte alla coscienza sa di dover disporre razionalizzazioni giustificatorie di cui dispone in quanto appartenente alla comunità morale. Ultimamente di fronte alla concretezza dell'atto libero, la coscienza sa di dover rispondere individualmente e primariamente di se stessa. A se stessa. Ecco la moralità, la cifra compiuta dell'agire umano morale, una moralità che risponde di se stesso, a se stesso, sulla base di quel valore etico e a partire da un ethos storico. Noi siamo in Italia, non siamo in Uruguay, siamo in quest'epoca, non siamo nell'epoca dei nostri nonni, quindi l'ethos si configura. L'esempio che faceva oggi un cucciolo d'uomo non è più intorno a 14 anni. Se hai già nato un figlio, sai che fino a oltre 20 te lo sento, lo devi accompagnare, lo devi accompagnare. E l'ethos, non erano cattivi i nostri nonni o bisnonni, che non siamo migliori noi, perché accompagniamo fino a 24-25 anni. L'ethos mi suggerisce questo. Il valore antropologico, il valore etico, il valore antropologico che richiede che una persona debba essere accompagnata affinché abbia una struttura e un'autonomia, se il figlio autonomia per 25 anni, tutti puoi sfilare, ma penso che la tua coscienza farà fatica a sfilarti, a dire figlio mio, 18 anni lo Stato dice che siete maggiorenni. Va bene? Vorrei però sentire, prima di passare, facciamo un po' di stacco, vorrei però, per passare al colpo dello scacco, vorrei sentire un attimino voi. C'è qualche, tutto questo che abbiamo detto, così a rischiato, c'è qualche incongruenza, qualche suggerimento, se vi viene in mente qualche. Ecco, oggi è venuto fuori, avete colto l'importanza dell'etica e dell'antropologia, che sono dimmi che uomo mente a me, importante. Anche importante una visione non essenzialistica, come se l'uomo sia uguale, non possiamo ragionare con l'infrastruttura concettuale di Aristotele, c'è una sostanza, ci sono le categorie, ci sono degli accidenti. Se ragionassimo con la categoria, con le categorie così essenzialistiche di Aristotele, noi dovremmo dire che la lingua che parliamo è un accidente. Sostanza, provate a vedere interessante per il presente. Sostanza, categorie e forme di accidenti. Con la sostanza è l'uomo come animale razionale, sociale, le categorie sono molte ancorità a relazioni, per appunto se è figlio di abiti a una relazione culturale, la relazione culturale che porta a essere di là. Allora, parlare di lingua italiana è un accidente, ma noi ci rendiamo conto che la lingua perde il modo di sentire. Una lingua ricca di aggettivi ti istruisce in un certo modo, una lingua come l'ebraico, che ha pochissimi aggettivi, sono tutti participi e forme verbali, più non posso ti dà un senso. D'accordo, vedete che in questo modo, questa infrastruttura che c'è, noi oggi utilizziamo altre. Con Kant le categorie non sono più le categorie dell'essere, sono le categorie del conoscere, è la svolta antropologica. Per cui anche questo, no? L'antropologia è importante, ma un'antropologia pensata in chiave moderna, dove c'è la coscienza e intenzione. E questa coscienza, qui dietro ci mettiamo ossere, ci mettiamo ossere, soprattutto quello che deriva ossere, che è la coscienza e intenzione. Coscienza che dà senso, che anticipa senso nel suo rapporto con la verità. Mi raccomando la struttura, coscienza, senso, verità. Cerco la verità, ma passo sempre attraverso il senso. Qual è la verità dell'amicizia? Quello che metti io, quello che metti tu, quello che mette la mamma. Il senso che diamo di creare l'amicizia è un senso che ha una sua dignità. Tutti e tre ci preoccupiamo che sia un'amicizia vera. Però inevitabilmente ciascuno di noi darà una sua impronta. È la stessa struttura di Kant tra io penso, il fenomeno e non. D'accordo? La struttura, coscienza, senso, verità, che è la struttura che noi pensiamo oggi alla luce del pensiero postmoderno, del pensiero che si avvale della filologia trascendentale, che è il metodo. Però ditemi anche se avete, se qualche volta vi, perché essendo, come dire, parecchie le discipline filosofiche, essendo parecchie insieme anche quasi magari qualche volta ci sia in voi qualche esigenza di come se riesce a quello che se non mi preparo. Cose mi vengono in mente perché non sono qualche settimana d'anni che insieme, per cui solo ci sono i buchi. Questo è importantissimo, coscienza, senso, verità. L'io penso, fenomeno. Se volete scegliere, così c'era, praticamente c'è anche lo spirito di Hegel, che a differenza più di Kant, lo spirito è la ragione che si riconosce appartenente a un popolo, quello che dicevo prima. Tu sei spirito, non sei solo ragione. Se io mi metto qua a spiegarti il triangolo del tanto, tu sia cinese, africano, italiano, la stessa cosa, perché la ragione nelle sue non è difficile. Se mettiamo giù un bel quadro di Giotto o una statua africana, siamo in difficoltà. Perché? Perché noi siamo spirito, non c'è niente lo spirito santo, lo spirito è la ragione che si riconosce appartenente a un popolo splendido. Io sono spirito, io penso all'italiano. Cioè tutto quello che mi riguarda, se sento suonare le campane, io capisco che è un suono particolare. D'accordo? Se vado in una città e vedo che c'è il comune di fronte alla chiesa, lo capisco che cosa vuol dire. Va bene? Per cui mi raccomando, è lo stesso. Per cui io sono. Questo è anche fondamentale per l'ermeneutica, essendo spirito, avendo dentro delle domande, avendo dentro delle mie comprensioni. Io il senso che do alle cose, cioè io strappo ogni realtà, io la strappo dalla sua inseità, è in sé. È sempre una coscienza per sé. Ecco Hegel, no? Che se non uscire di lingua, di sé per sé. L'insè viene sempre, la realtà viene sempre strappata alla sua inseità e collocata dentro una coscienza per sé. Il tavolo è rettangolare, no? Sono io che decido di guardare il mondo con gli occhi geometrici. D'accordo? Gli do io un senso geometrico che il tavolo in sé suo. sopporta, ma in sé sopporta anche un altro senso. Se ricoltavo le proprietà del seminario, gli do un senso giuridico. Se dico il tavolo vale 100 euro, gli do un senso economico. Se gli dico il tavolo non è un altare, gli do un senso, gli nego un senso religioso. Ma sono io che decido di guardare il mondo. Quindi l'insè viene sempre a collocarsi come la fontana da cui zampillano tutti i significati. Con il linguaggio rigoroso, l'insè è il fondamento che devo pensare ma non posso conoscere. È la fede filosofica, devo pensare che ci sia una Anna in sé. Io non la conosco, quello che conosco sono alcuni aspetti di tipo psicologico, comportamentale, ma devo presupporre che ci sia un in sé, d'accordo? Questo in sé è veramente la fontana da cui zampillano. Poi io posso dire tante cose, che è emotiva, che è professoressa, che è mamma, cioè, ho tante, che è cittadina italiana, che è religiosa, che è insegnante, sono tantissimi poi i significati e i relativi orizzonti di senso in cui io colloco una realtà. D'accordo? Ma non è la realtà che alza la mano e dice guarda che io sono così, sono io che privilegio. Capitolo 8 si dirà anche che il vero è l'intero. Questa è la totalità dell'essere e io sono. Questa è la mia coscienza e io appunto lancio orizzonti di senso, sguardi. Quindi uno sguardo, supponiamo, psicologico, uno sguardo economico, uno sguardo giuridico, uno sguardo religioso, uno sguardo artistico, uno sguardo pedagogico, uno sguardo matematico, uno sguardo sociologico. Alla fine posso pensare che è vero l'intero. Ma attenti, però io sono coscienza storica, per cui la totalità dell'essere, per essere conosciuta, la verità tutta intera per essere conosciuta presuppone che cosa? Una coscienza che non sia una coscienza storica, ma una coscienza assoluta. Id quod omnes vocat Deum, ciò che gli uomini chiamano Dio. Devo presupporre un punto di vista assoluto sull'assoluto. Io, a meno che non sia un po' in difficoltà psichiatrica, non posso riconoscere un punto di vista assoluto sull'assoluto. Questi sono i drammi delle ideologie che presuppongono di elaborare una volta per tutte un orizzonte onnicomprensivo.
Puoi ripetere, mi sono perso un po' sull'ultimo pezzo, nel senso, fino a quando dico, ok, io sono coscienza, sono io, vedo un tavolo, vedo un'automobile, quello che è, e do un suo senso, in base appunto che sia di utilizzo, nel caso dell'automobile, nel caso di forma, di colore, quello che è. E ovviamente di volta in volta posso vederlo con occhi diversi, tra virgolette. Non mi è chiaro proprio il passaggio che l'ultimo passaggio che ho fatto sul fatto della comprensione di tutta la verità come. Cioè, nel senso che non posso arrivare a comprendere il senso ultimo di, faccio esempio banale, del tavolo, dell'automobile, oppure posso arrivare a comprendere il senso ultimo di un'automobile, ma non di Dio, oppure di nessuno di due.
Comunque in sé, comunque sia nell'ambito di una singola realtà, sia nell'ambito della totalità del mondo, comunque in sé non è oggettivo. Non è esauribile attraverso il processo dell'oggettivazione. Ti sfugge sempre. Cosa sarà di questo tavolo tra 50 anni? Cos'era questo tavolo prima di me? Qual è la combinazione esattamente? No, poi ho detto però pensare alla combinazione chimica. Sì, però la chimica quando mi ha stabilito quali sono le molecole che compongono questo tavolo mi dice guarda che da buon scienziato ti dico che allo stato attuale della ricerca le cose stanno così, per cui in definitivo nessuno te lo restituì, il significato definitivo di una realtà nessuno, se è corretto, si permette di presumere di essere il portatore.
Quindi non soltanto
ma ragione, 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 ragione. Tant'è che a un certo punto i limiti della conoscenza enciclopedica sono finiti. L'ultimo è stato Hegel. L'ultimo è stato impossibile. Il vero e l'intero non funziona su un singolo oggetto, sulla sua totalità di essere. Qualche altra richiesta? Poi bisogna ancora di una ventina di minuti per farlo. Se ci siamo, se avete ancora qualche esigenza di carattere più trasversale, volentieri. Se avete esigenze trasversali, volentieri. E guardate che la scaletta è importante, la coscienza, senso, verità. Che poi questa coscienza è anche una coscienza caratterizzata dalla fede, perché il fatto che io ritenga che ci sia un in sé, che ci sia un in sé, che ci sia, visto che l'abbiamo preso prima con esempio, un'anima in sé. Ecco, io appunto, la fede cos'è? Appunto, è pensare che ci sia un in sé che non posso conoscere. Questa è la fede filosofica. Devo pensare che non posso conoscere. D'accordo? Devo pensare. Devo pensare che la realtà si componga di sostanze o in sé, sostanze nel linguaggio aristotelico, in sé, nel linguaggio della modernità. Devo pensare che ci siano sostanze, ma non le posso adeguare, non le posso conoscere senza residuo. Non posso conoscere senza residuo. Ci sarà sempre un residuo che è lo spazio per conoscere domani. Lo spazio per conoscere domani. Lo spazio per incrementare la conoscenza.
Giusto passo, lo spazio per l'evoluzione, tutto
del l'insè, l'insè, quindi questo concetto limite, questa idea regolativa che mi dice forza, c'è dell'altro, avanti, non sei ancora arrivato a capolinea. Eccoci qua, vediamo adesso, per oggi e così oggi chiudiamo. La colpa di Stato, RT35, voi e gli altri, il rapporto dello scatto, 4.2.
Trovato.
Premessa. Attraverso la riflessione. Attraverso la riflessione, Dio si coglie come capacità di unione, creatrice di storia, tra un io puro, che costituisce la sua sostanza morale, e una natura che non può né disconoscere né ripudiare. Natura che oppone resistenza all'espansione dell'io, scacco, o favorisce cedimenti di cui l'io si riconosce colpevole, la colpa. Immanente all'esperienza, dopo spieghiamo, adesso utilizziamo un attimo il linguaggio formalizzato. Immanente all'esperienza morale, la riflessione sulla colpa e sullo scacco non solo rivela i tratti che indicano i limiti del soddisfacimento, ma anche il senso stesso dell'autoaffermazione al compimento, a cui l'esperienza morale orienta. Il senso mediato della possibilità che il mondo ambiente offre e dall'investimento di libertà creatrice. La riflessione sul passato consente di scoprire i sentimenti della colpa e dello scacco, la duplice relazione che queste esperienze lasciano intravedere, con un non essere che si manifesta con una certezza. Che cos'è? Cioè, dal punto di vista morale, una delle cose che più ci sorprendono è il fatto che ciascuno di noi si accorge che non può dissociarsi dall'esperienza pregressa. Io mi accorgo che rispondo di ciò che ho compiuto ieri, di quel gesto che sto mettendo in campo ora e che mi lascia insoddisfatto. Se ipoteticamente la lezione non è andata bene, io mi sento in colpa perché non ho previsto. Ecco, allora la colpa è la colpa, a differenza dello scacco, ha questa caratteristica. La colpa è la percezione di essere, lo dico in termini più narrativi, più descrittivi, poi vediamo la formalizzazione. La colpa è la percezione di essere rimasto al di qua delle mie possibilità. Potevo darti 8, ti ho dato 6, tu mi ringrazi, ma io comunque ho senso di colpa. È la percezione di essere rimasto al di qua delle mie possibilità di dar senso. Provate a pensare quante volte c'è venuto senso di colpa, magari gli altri non si sono accorti. gli altri non si sono accorti. Sono stato adeguato alle mie possibilità. Non posso dissociarmi appunto dalla, non posso dissociarmi dalla azione che ho posto in campo, il cui risultato è la colpa, appunto, il cui risultato mi richiama ad una mia precisa responsabilità. Potevo, ho sottovalutato, il risultato magari è stato anche apprezzato da altri, non certo da me, non certo da te. Ecco la percezione della colpa. La percezione, cioè la consapevolezza di non essere stato all'altezza della propria identità riflessa. Non sono stato all'altezza della mia identità. Che non vuol dire essere un narcisista. Non è che siccome io ho un'immagine di me molto alta mi dà fastidio il fatto che in qualche modo non sia riuscito a mantenere fede a questa mia presunta immagine di imperfettivo. Ecco, la colpa quindi non ha nulla a che fare con il narcisismo, ma ha a che fare con una riflessione seria di chi riflette sulla propria azione e valuta la responsabilità in ordine appunto al compimento buono, al compimento buono di cui la mia azione avrebbe dovuto essere fautrice, portatrice. Per quanto episodica, sotto un pochino, per quanto episodica sia stata la nostra azione, per quanto esile il suo legame con le scelte permanenti del Dio, essa provoca, con la sofferenza che genera, una rimessa in discussione totale del nostro valore. Stesso. 4-2. Il nostro sforzo per circoscrivere il sentimento della colpa nei limiti dell'azione che lo ha suscitato fallisce. Noi cerchiamo di dire ma in fondo non sei stato proprio così, poi era una giornata in cui eri stanco e poi ci sono state delle cattiverie e poi alla fine però processo di in qualche modo di autogiustificazione fallisce. Si potrebbe dire in antitesi che proprio nella vita morale, in opposizione alle altre forme di attività, sia di rendere illimitata la risonanza sulla coscienza di ognuna delle proprie azioni. Può darsi, voglio dire questo, amici, può darsi che il senso di colpa sia frutto di un'educazione bacchettona, eccessivamente rigorista. Può darsi, non è questo. Non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di qualcosa di profondamente antropologico e ovviamente etico. Antropologico vuol dire che io riconosco le mie potenzialità, le mie capacità. So cosa vuol dire per me comportarmi all'altezza della mia identità, con la sua formazione, con la sua storia. Quando agisco e dopo che ho agito, mi sorprende il fatto che ci sia, supponiamo, psicologicamente una sorta di inquietudine. Cerco di decifrare l'inquietudine e l'inquietudine diventa il termometro del mio senso di colpa. Cerco di decifrare il senso di colpa e mi accorgo che alla fine il senso di colpa non nasce dal fatto che io narcisisticamente mi sono sentito in qualche modo inferiore rispetto a quello che gli altri erano abituati ad aspettare. Ma che io, al di là di quello che gli altri non possono cogliere, so di essere rimasto al di qua delle mie possibilità, so di non essere stato all'altezza della mia identità riflessa. Non mi riconosco in quello che ho fatto. La Samaritana è bellissima su questo profilo. Gesù l'ha aiutata a non riconoscersi, o se preferite che la stessa cosa, a riconoscersi superiore al risultato dello suo stato attuale di vita. Alla fine lei dice, ma io valgo di più di quello che sto facendo. Io sono di più del risultato delle mie scelte. D'accordo? Ecco il senso di colpa. Io sono di più di quanto il mio comportamento abbia potuto o saputo incarnare.
E in questo qua, scusi, in questo senso, ok, ma invece proprio l'errore, cioè non sono riuscito ad arrivare a fin dove volevo, proprio completamente sbagliato qualcosa, sì. In questo caso, cioè riesco a mapparlo difficilmente su questa definizione di colpa, però.
In questo caso, no, la colpa è proprio questa risonanza, questa ripresa, la colpa nasce da una ripresa. L'errore, comunque, la parzialità, o la parzialità di senso morale che io ho accordato alle cose, e questo nasce da una valutazione che inevitabilmente è accesa dal senso di colpa. O se vuoi, inevitabilmente può generare il senso di colpa nella misura in cui io la sera di ogni giorno faccio passare la mia giornata e vedo quelle che possono essere state le potenziali risposte che le situazioni attendevano e le reali risposte che io ho.
Quindi comunque in ogni caso anche l'errore si rimappa comunque su questa impostazione, cioè già il potevo agire in un certo modo, non tanto potevo agire meglio, ma sapevo che in quella situazione avrei potuto fare qualcosa, non l'ho fatto proprio per, diciamo, anche per cattiveria, per comunque per...
Io infatti parlo di una colpa che nasce, se vuoi, da un errore, non la colpa che nasce da un senso in qualche modo costruito artificiosamente o culturalmente. Quello lì è anche per colpevolizzare uno, per sentire un senso di colpa, è una cosa seria, questo è attento, perché non c'è rischio.
Ma il senso di colpa può essere anche chi pensa di aver dato tutto, cioè nel senso le sue possibilità, però si accorge che il risultato non è quello che si aspettava. Quindi non è solo essere addobbato alle proprie possibilità, ma anche
non aver valutato tutto l'insieme, tutto deve non aver valutato tutto l'insieme delle circostanze, e quindi se si colpa. È interessante, no, tutto questo. Poi vedremo anche lo scacco, perché poi invece se il senso di colpa nasce dalla percezione soggettiva di essere stato al di qua delle mie potenzialità, lo scacco nasce dalla resistenza, dall'opacità della realtà a lasciarsi permeare dalla mia coscienza. Trovo un buco, la realtà è opaca, c'è un in sé che non si lascia. C'è un in sé che non si lascia permeare dalla mia intenzione di senso. Ecco, questa è lo scacco. Supponiamo che in una classe vorrei fare una bella lezione su un tema e invece trovo che i ragazzi che ho già non ce l'hanno, proprio sono impermeabilissimi, non riesco a fare niente. Oppure entro in classe, penso di introdurre un argomento allettante, di offrire una stimolazione utile, immetto una stimolazione utile per nella classe, le persone un pochino più opache, si accende il finimondo e io non ho costruito niente. Ecco, di nuovo lo scacco. Scacco di cui, al di là della mia buona intenzione, c'è lo scacco preterintenzionale. Quel giorno lì non ce n'è per nessuno. Fosse entrato anche Einstein in quella classe, non sarebbe riuscito a specificare una parola, perché i ragazzi, la pesca, cosa è successo, erano assolutamente indisponibili. Oppure ho immesso io uno stimolo sbagliato e anziché coinvolgere i birichini ho sconvolto i seri, cosa che capisce, no? Oppure viceversa, no? Oppure altre possibilità dentro in un gruppo classe. Pensavo che fosse una giornata, l'ultima ora di un sabato, ci sono andato in classe preparaticcio, in realtà invece c'era una classe disponibilissima e io ho fatto, qui c'è scacco e colpa insieme, e io ho fatto un errore, ho buttato via un'opportunità, sono entrato con quattro cosette da dire, in realtà quel giorno lì ci stava la possibilità, c'era. Ecco, è molto intrecciato, no? Il mondo...
Però mi sono perso ancora. Mi sono perso sul significato dello scacco, allora.
Lo scacco nasce dalla impermeabilità, dalla opacità dell'essere, della realtà, lasciarsi umanizzare. La resistenza della realtà, del mondo della vita, oitos, il mondo della vita è molto bello questo linguaggio di Husserliano, la opacità del mondo della vita che non si lascia umanizzare, che pone resistenza alle mie intenzioni etiche.
Ma quindi, una domanda, la colpa è un presupposto poi per la revisione di vita o ci può essere anche una revisione senza la colpa? Nel senso, cioè, quando io alzo l'asticella nella mia vita, cioè il presupposto per alzarla è la colpa.
Lo scacco, la resistenza.
Può essere anche lo scacco, può essere anche semplicemente una maturazione. Se è maturata in me la convinzione che la realtà di cui sono parte supporta anche un ulteriore incremento, ma
una capacità di
supporto anche. Uno stile di comportamento sopporta il fatto che io possa dire ragazzi dammi pure del tu, sapendo che a quel punto lì non mi prende più per la manica, cioè sopportano la realtà, state a valutare, ecco, quando la realtà suona
no.
Quando va?
10 minuti.
Ecco, questo è un po' quello che concludiamo allora. Ci stiamo dentro, questo poi le venite voi.
Scusi, se certo. Perché ci stavamo confrontando ancora sulla questione dello scacco,
sì.
Che io avevo inteso una cosa e ne avevo inteso un'altra, quindi si può semplificarlo più.
Se andate appunto 2-3 lo vediamo. È un fatto di forte.
No, non diciamo che no, è una parola. No. Però non arrivici troppo, nel senso che io su di me torna, no? Però poi penso a alcune situazioni che mi capita di incontrare nella vita, cioè il padre di famiglia che mi arriva con 80.000 euro di debiti perché ha giocato, situazione per settimana, no? La moglie non sa niente, cioè, e non si sente in colpa, perché la soluzione che gli dà la sua coscienza rispetto alla perdita del lavoro era il gioco. Cioè, e ricostruire a partire da qua è
vago,
no, non lo so, è un umano, nel senso che
nel senso lei ha uno sguardo positivo, come per dire, dicendo sì, in tutti c'è
coscienza di bene.
Le coscienza di bene, esattamente, perciò ci si sente in colpa, perciò c'è lo scacco di fronte all'impossibilità di umanizzare la realtà. A me questo non torna, nel senso che non per una sfiducia nei riguardi dell'umanità, per carità, assolutamente, o come giudizio su qualcuno, sulle persone, no, è evidenza, c'è davvero qualcuno, cioè secondo me non si parte dal presupposto di poter alzare la scena, di sentirsi in colpa, di usare la propria coscienza nel modo di percezione che c'è, ma non per, ripeto, non come giudizio sulla persona, ma perché forse l'ethos può più della coscienza, l'impossibilità strutturale, non so. Poi
lo scacco e lo scacco portato a
sì,
l'impossibilità a far sì che la coscienza integrale dei singoli possa esprimersi e mettere in campo il figlio di se stessi. Questo però attenta che dal punto di vista anche teoretico vorrebbe dire che all'origine non c'è l'essere ma non essere. Se tu porti lo stacco a livello di metafisica, è chiaro che tu dici, ma probabilmente stiamo dicendo un po' la stessa cosa, cioè tu stai alzando l'asticella dicendo guarda per Franco che l'esperienza dello stacco è più massiccia di quanto lei ci stia dicendo, allora tu hai ragione, tu dici lo scacco, la possibilità, o se vuoi l'impossibilità di umanizzare la vita, l'impossibilità di accordare un senso promettente, alto, nobile alla vita di tutti i giorni, oggi è diventato. diventato difficilissimo. Io ti do anche ragione, però altro è dire è diventato difficilissimo. Si è alzata l'asticella, prima dicevi mondiale con 2 metri, adesso lo dici con 2,40. Altro è dire questo, altro è dire che non c'è possibilità, cioè che ormai la battaglia è persa, che ormai a loro non resta nient'altro che gestire un po' come quando il ragazzo non si vede più, credo, scoppio, no? Sono carini, no? All'inizio ti stupisce, poi alla fine dici, ma qui sono una trentina di possibilità e non di più. Ecco, la vita è un calidoscopio, sarebbe lo scacco. Cioè tu gira, rigira, rigira, alla fine, all'inizio ti stupisci, ti piace, poi alla fine un po'. Ecco, in realtà fermiamo, fermo, questo poi, se poi la fede ti aiuta a dire che il regno di Dio è un regno che è presente e ti certamente è legato. Le beatitudini, prima di Vangeli di questo domenica, chi vive le beatitudini, tu cominci a incarnare le beatitudini, cominci a ritenere che le beatitudini siano un senso di vita che dà sapore, sai? Cominci a vedere che nel giro di 2 anni così.
Però forse quello integro un po', forse come capisco quello che voleva dire Anna, però forse ancora più oltre, nel senso di dire non tanto non so, non ho un senso di colpa perché qualcosa, perché per me quello era giusto, ma anche se io ho deciso, secondo me è giusto, non so, invece di buttare dei soldi nel giocare con le macchinette perché ho perso il lavoro, che per me era sbagliato, ho cercato questa soluzione, sì, vabbè, anche per me non era la soluzione giusta, ma non ho un senso di colpa, dico vabbè, è andata così, pace, cioè non ho il mi raffronto anche che sono effettivamente realtà in cui uno dice vabbè, ho fatto un errore, non era come avrei voluto agire secondo la mia coscienza, però non me ne pongo un problema, cioè secondo me il giusto era ricercare il lavoro, non l'ho fatto, ho fatto qualcos'altro, ma questo non mi fa venire un senso di colpa, cioè nel senso nell'agire cristiano in questo caso sì, cioè nel senso personalmente capisco il discorso all'interno di un'etica anche cristiana eccetera, però capisco che in molte situazioni c'è gente che proprio non se ne pone minimamente il problema di dire ho sbagliato, ho fatto qualcosa, abbiamo sbagliato, pazienza, non è successo niente,
torni all'inizio ancora, sì. Sì, proprio una storia che iniziale, no,
funziona. La parte del letto di cui sei abitante di un letto che ha rilassato quelle che sono le sue esigenze e che in qualche modo ha anche annacquato quelle che sono le sue possibilità, perché io non ritengo, ho detto, non sono credente pessimista, non ritengo che il nostro sia la pattumiera degli errori umani, il nostro
non è
una pattumiera, ha delle potenzialità che evidentemente devono essere
tutti hanno tutti
dipende come le usi, però sì.
Attenzione, allora la settimana prossima leggete e guardate eventualmente. E tu che conosci il compilatore?
Io ho una domanda che sono materiale, perché io
conosci il compilatore.
Lei preferisce che usiamo questo oppure quello stesso sito che è quello?
No, quello là c'è prima, più essenziale. Se vuoi che ti lascio questo, se tu hai la possibilità di fotocopiare questo e fai.
No, io preferisco.
Tu contieni meno, là con il meno fai sulla sessione, sicuro. Se serve a
te, ok, questo sito.
Principio metafisico,
quando c'è questo sito, va bene.
Visto che oggi
la qui usa questo, ma dici che è meglio quello.
Cioè, il più contiene il meno, non c'è problema. Questo è il principio metafisico. Avevo anche portato, però teniamo, quello che vi dicevo la volta scorsa su Dio te può essere, quindi è veramente una, vedete voi se vi può, è interessante sulla la parte conclusiva, ha più in cui andate, mi piace prima che vorrei
Grazie.
aspetto sì,
giustamente, cioè, non è che faccio quello, ma non è che mi vuole.
quello che serve a studiare che diciamo che fa gli esami di 6 e l'ha così detto il suo senso di vorrei farlo con gli esami 20 giorni ti permette non lo so se riesco a prepararmi tutti i 20 giorni scrivo.
Dai.
Sì, no, la forza, la voglia andare avanti c'è. Quando ero superiori, andavo a scuola, mettevo i conti di facevo, non ti direvo caso con mezzo di non proprio. Arrivo anche messa di meno, però. È molta differenza, ti raccolgi del.
Va bene. Buongiorno. Ciao.
Dimensione è quella degli scritti, cioè sono 27 scritti del Nuovo Testamento, e noi volevo mettere dentro lo sguardo in ognuno di questi scritti, prima di tutto considerati a blocchi omogenei come i Vangeli, le lettere, la storia, altri, e poi invece considerati uno per uno con delle introduzioni generali a questi scritti. Questo è un po' il piano del corso. Ma adesso noi dobbiamo entrare in merito. Facciamo un'altra breve premessa e poi eccoci, addentriamo più nel corso. L'altra premessa è questa: nelle dispense che io vi ho preparato, sì, ecco, avete all'inizio su due colonne questa specie di dizionario, dove sono trattate le voci più ricorrenti e più inconsuete per noi, perché un corso dell'Istituto di Scienze Religiose è anche intenzionato a farci imparare una nuova nomenclatura, un nuovo lessico per parlare dei Vangeli e delle cose bibliche, in modo da non continuare a usare termini generici come questa cosa, questo scritto, questo fatto. Sono delle parole appropriate che in genere non entrano nella nostra nomenclatura, né in quella dei preti quando fanno le omelie, ma non sarebbe il caso di dire alcuni di questi termini, né in quelli del catechismo abituale. Però quando voi, se diventate insegnanti di religione, dovete parlare con i ragazzi, allora insegnare anche alcuni di questi termini è, secondo me, importante, perché è una cultura biblica che viene trasmessa anche attraverso la terminologia. Per esempio, se io vi dico, vediamo un po', canone, conoscete questo termine?
Regola. Canone del biblico, della Bibbia ebraica.
Sì. Se io vi dico diaspora,
sì.
Conoscete? Se io vi dico, per esempio, Botmer?
No.
Se io vi dico Beraka?
No.
Se io, andiamo avanti, se io vi dico Diatessaron?
No.
Se io vi dico Farisei?
Sì.
Esseni?
Sì.
Se io vi dico figlio dell'uomo?
Sì.
Si succhiude, però. Lo se vi dico Genizza,
no.
Generi letterari, e diciamo la G come vedete, no? Ecco, allora questo dizionarietto di solo una ventina di pagine, ecco, io lo premetto perché nello studio di questo corso voi, quando trovate dei termini non molto chiari, andate a vedere sul dizionarietto e imparate bene cosa significa, perché questo dizionario completa la descrizione che viene fatta nelle dispense. Ok? Fatta questa altra premessa, direi che possiamo entrare in merito al nostro corso. Partiamo da qui, restando pure passo di tre. Questo schema che io vi propongo è una sintesi dei 27 libri del Nuovo Testamento. Sono 27, se volete contarli per controllo, ma vi assicuro io. Ci serve come esordio, proprio per l'inizio, prima introduzione dentro nel mondo del Nuovo Testamento. Quando noi prendiamo in mano il Nuovo Testamento, e poi dal punto di vista quantitativo, io adesso vado all'inizio, alla fine di Sofonia, che è l'ultimo dell'Antico Testamento. Il punto di vista quantitativo è questo, vedete, no? Che proporzione c'è tra antico e nuovo? Quante parti sono l'antico rispetto al nuovo?
Un quarto, un terzo, un quarto.
Avete visto, no? Molto, molto più breve. Questo Nuovo Testamento è stato messo in ordine canonico, ecco qui viene fuori il canone, secondo la disposizione che troviamo adesso sulle nostre Bibbie. Questo è l'ordine canonico dato dalla Chiesa, già a partire dall'antichità, ma poi ratificato a Trento, nel Concilio di Trento. Però ecco, questo ordine canonico non dice l'origine di questi testi. Noi potremmo pensare, ad esempio, che essendo Matteo il primo Vangelo, che qui viene citato, sia anche il primo Vangelo scritto, ma questo non è vero. L'ordine canonico prescinde dalle date di composizione dei Vangeli o degli altri scritti, ma li assembla secondo dei propri criteri. Vediamo un po' quali sono questi criteri. Guardiamo allo schema che vi ho dato. Allora, il primo criterio sono i Vangeli. Vediamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Quindi il genere letterario Vangelo. Poi abbiamo il genere letterario storia, diegesis, lo scriveremo poi alla lavagna. Storie, che sono gli Atti degli Apostoli. Ecco, diciamo che originariamente gli Atti degli Apostoli erano un testo unico con il Vangelo di Luca, ma poi la disposizione canonica, perché c'era lo stesso autore, la disposizione canonica per mettere in ordine prima tutti i Vangeli ha anticipato Giovanni, dopo viene la storia degli Atti degli Apostoli. Poi ci sono tutte le lettere di Paolo, provate a contarle.
Sono 14, ma quella degli Ebrei non è di Paolo.
Ecco, sono 14. La disposizione canonica, gli Ebrei vanno a seguito, ma al tempo stesso sono staccati da Paolo. Ecco, poi abbiamo le lettere cattoliche. Allora, cattoliche significa non la Chiesa cattolica rispetto a quello ortodosso protestante, ma cataforum, secondo l'insieme delle lettere universali, quindi non indirizzate a dei lettori o a delle comunità particolari, ma sono lettere generali, scritte come delle epistole, sorta di lettere aperte. Non hanno un valore postale, ecco, di comunicazione tra un recettore e un mittente, ecco, ma sono dei piccoli trattati che vengono scritti sotto forma letteraria, ecco, di una lettera. Sono le lettere cattoliche. E quante sono queste lettere cattoliche? E poi il genere profezia, Apocalisse di Giovanni, questo è un po' solo, unico come genere, anche se troviamo questo genere anche nei Vangeli, troviamo dei testi che si avvicinano a questo modello. E vediamo adesso di entrare in merito a questo schema. Adesso lo analizziamo brevemente per dare qualche notizia in più. Prima di tutto il Vangelo, o meglio, facciamo ancora una premessa più a monte, che è questa, perché ecco, si chiama Nuovo Testamento. Io devo cancellare qui. Lorenzo, si cancella.
Prego.
Mamma, non si capisce nulla, il nostro amico di usare meno gesso. Perché testamento? A noi quella parola testamento fa venire in mente un atto di morte, un punto di morte o precedentemente durante la vita, un atto che attesta le mie volontà dopo la mia morte. In realtà questo è uno dei significati, ma noi dobbiamo andare a mirare su un altro significato. Allora, testamentum traduce una parola. Berit Kadash, che è una parola usata da Geremia al capitolo 31, quando parla di una nuova alleanza che sarà segnata non più sulle tavole di pietra, ma nel cuore delle persone. Ecco, verranno giorni, dice Geremia, nei quali io farò una nuova alleanza, una Kadash Berit. E quando poi viene il Nuovo Testamento, allora gli evangelisti riportano le parole dell'ultima cena di Gesù, quando benedicendo il calice, che diventa il suo corpo, il suo sangue dato per noi, dicono: questo è il calice del mio sangue per, ditelo,
la nuova
alleanza. Allora è quello il momento in cui avviene la nuova alleanza e viene tradotto dai evangelisti che scrivono in greco Kaimen. Diatheke. Kaimen diatheke. Questa è una nuova alleanza. Allora, quando poi San Gerolamo, ma questo lo vedremo più avanti, cosa, l'opera di San Gerolamo, vedremo più avanti nel nostro corso, traduce in latino questa caine di azzeche, traduce novum, caine e novum, testamentum, novum testamento. Questo è il calice del Nuovo Testamento. Quindi il Nuovo Testamento, prima che essere un libro o un testo scritto, ha il significato di un nuovo patto. Chi è che comincerà ad applicare questa parola agli scritti, cioè questa composizione di scritti che formano il nostro Nuovo Testamento? Sarà Tertulliano, padre della Chiesa che voi avete incontrato, che ha fatto il corso sui padri, la teologia Tertulliano, verso l'anno 200, padre dell'Africa del Nord, verso l'anno 200, noi abbiamo la prima attestazione che la parola Novum Testamentum viene applicata a dei testi e non soltanto alla nuova alleanza. Per dire questo, questi testi parlano di un'alleanza nuova. A questo punto, se Novum Testamentum viene applicato a questi testi, per contrapposizione o comunque per risultanza, gli altri libri, queste altre parti, vengono chiamate Antiquum Testamento, quindi l'Antico Testamento. L'Antico Testamento viene applicato dai cristiani alla Torah, e quindi alla Torah, Revi'im, Ketuvim, che abbiamo già visto, per significare una diversità tra la novità. Questo termine non piace molto agli ebrei e non è piaciuto subito dagli inizi, perché questa attribuzione del vecchio, ecco, vuol dire allora questo non conta più. Però i cristiani l'hanno accolto, tutto l'Antico Testamento nel proprio canone, quindi l'hanno valorizzato. Allora oggi i biblisti hanno proposto una nuova dicitura che è il Primo Testamento, però questo funziona poco. Dentro della nostra mentalità c'è Antico Testamento, e vedo che anche nei testi ufficiali viene utilizzato Antico Testamento. Ecco, questa era una prima indicazione. La seconda indicazione che diamo riguarda i Vangeli, il genere letterario Vangelo. Già anticamente, per esempio il canone muratoriano, segnatevi bene queste cose della Bibbia. Antonio Ludovico Muratori, che è uno studioso del 1700, ha trovato nella biblioteca ambrosiana di Milano, c'erano tantissimi testi raccolti a partire dal cardinal Federico Borromeo, quello dei Promessi Sposi. Ecco, questa grande biblioteca ambrosiana ha trovato dei testi antichi che il cardinal Borromeo aveva raccolto, ma che non erano ancora stati identificati, e sono il canone romano, il canone che poi viene detto muratoriano a proposito del nome dello scopritore. Ecco, il quale scopre che già c'era una raccolta nel secondo secolo a Roma, la raccolta di questi libri del Nuovo Testamento, con delle brevi premesse ad ogni libro, premesse storiche che ci aiutano a capire, per esempio, a chi era attribuito il libro, perché i libri stessi non parlano del proprio autore, ma si dice che Luca scrisse questo libro, che Marco scrisse questo libro, alcune volte si parla anche delle circostanze in cui sono state scritte. Quindi il canone muratoriano è la prima esplicitazione, il primo tentativo che noi conosciamo di mettere insieme questi libri, 27 libri. Poi abbiamo anche il prete Adriano, che è il prete orientale, ecco, il quale è un monaco, prete monaco di Antiochia, vissuto nel V secolo. Anche lui fa una raccolta di questi testi e fa una sorta di prima piccola edizione critica un vero lavoro di introduzione ai singoli libri del Nuovo Testamento. Abbiamo poi, in epoca moderna, il primo ad applicare i criteri biblici è Richard Simon, Richard Simon, 1689, da 689 al 695, questo sacerdote francese, allora, fa un'analisi storica, come sono le origini, chi li ha scritti, eccetera, di tutti i singoli libri. E poi dobbiamo aspettare il secolo XIX, dal 1800, per parlare delle introduzioni a questi testi. Ci sono delle bellissime introduzioni, se voi andate in biblioteca ne trovate tantissime, ne trovate a Iosa. E adesso, dopo aver letto questo, andiamo a vedere dallo schema il primo gruppo che troviamo, quello dei Vangeli, poi viene la storia. Però i primi scritti del Nuovo Testamento in senso assoluto, cioè se noi andiamo a cercare la cronologia, sono le lettere, non sono i Vangeli. Non tutte le lettere, ma alcune lettere di Paolo. Il genere lettera è stato il primo modo di comunicazione tra Paolo e le chiese che lui aveva fondato. Quando si dice chiese si intende comunità locali che aveva fondato. E queste lettere erano uno strumento per tenere dei rapporti, per istruire, per colmare le lacune, le loro domande che facevano Paolo. Oppure Paolo ce ne serve anche per guidare queste chiese, per rimproverare loro le mancanze, per fare una teologia non sistematica, molto spicciola, a volte anche un po' disordinata, ma essenziale per parlare dei misteri del Cristo. Allora queste lettere sono il primo strumento e queste lettere sono scritte da Paolo. Allora adesso andiamo a vedere. Ci sono 7 lettere tra queste che sono sicuramente autentiche di Paolo. Da dove la deduciamo questo? Per esempio dalla lingua, dal lessico. Vediamo che sono inconfondibilmente paoline nel modo di esprimersi, nel lessico, nella sintassi, nelle immagini, e richiamano il Paolo vivente che tiene i contatti con queste sue comunità. Allora, quali sono queste 7 lettere? Voi le potete andare a segnare sullo schema. Allora, partiamo dalle prime in ordine cronologico. La prima Tessalonicesi, che vedete lì a metà dello schema, e questa è la prima in ordine in senso assoluto. Poi la seconda è quella ai Galati, la terza è quella ai Filippesi, la quarta è la prima Corinzi, la quinta è la seconda Corinzi, no, la quinta, scusate, è Filemone, l'ultimo, quinta Filemone. Poi la sesta è la seconda Corinzi e la settima è la lettera ai Romani. Dunque, per quanto riguarda le lettere autenticamente scritte da Paolo, dobbiamo fermarci a queste 7. L'ultima, in cui ci risulta l'attestazione, scritta da Paolo a Corinto, come anche la prima, Tessalonicesi, è scritta a Corinto. E questo lo scrive nell'arco di pochi anni, nell'arco di 8 anni. Paolo, 7 anni, dai 7 agli 8 anni, scrive queste 7 lettere. Le scriveva lui direttamente. Ci risulta che dettasse Paolo. Certo, era un intellettuale, sapeva leggere, sapeva scrivere, a differenza della maggior parte della popolazione dell'epoca. Paolo sapeva leggere e scrivere, però a quel tempo per fare uno scritto come si deve occorreva avere anche con le tecniche del, del, dello scrittore, dell'emanuense. Allora Paolo detta a qualcuno che gli fa l'emanuense, e le sue lettere hanno proprio questo carattere di dettato. Ci sono delle espressioni, ad esempio, molto, molto involute a volte dentro nella, nelle lettere di Paolo, che poi rendono difficile la lettura alle lettrici della messa prima, che non sanno più come la sintassi, ma in realtà la sintassi non è sempre molto, molto fluida, perché Paolo dettando, a volte sotto anche l'irruenza emotiva del momento, arriva a un certo punto della sua frase, gli viene in mente che ha saltato qualche cosa, allora lo aggiunge facendo magari degli anacoluti o delle devi ancora verso il tracciato originario. Ecco, questo le lettrici della messa prima fanno fatica a leggere, ma anche lettori più esperti. Bisogna prepararsi bene per leggere, tutto, non solo Paolo, ma anche, mi raccomando, se dovete leggere abbiate l'accortezza di farvi dire dal parroco quali sono le letture della domenica, se dovete fare una lettura, e a casa ve la preparate bene, la leggete ad alta voce, quindi chi ascolta come intende questa cosa, ma io ho capito bene, perché vedete che la lettura è già un'ermeneutica, è già una interpretazione, per esempio la lettura dà voce ciò che invece non ha voce, allora certe espressioni dette in un certo modo o in un altro hanno un sapore diverso. Allora, per esempio, quando dice Giuda con un bacio tradisci il figlio dell'uomo, dove va l'accento? Come lo direste voi questo? Allora, Giuda con un bacio tradisci il figlio dell'uomo, punto di domanda. Per esempio, se l'accento va posto sul bacio, cioè questa è la modalità con cui stai tradendo, allora come lo direi? Giuda, con un bacio, allora si evidenzia quello che tradisce il figlio dell'uomo. Oppure se l'accento va su un altro aspetto, proprio il figlio dell'uomo, colui che verrà sulle nubi a giudicare, allora farete un'altra accentazione. Va bene, chiudiamo. Per esempio, quando Maria va al sepolcro, che Gesù la incontra nel Vangelo di Giovanni e la chiama Maria, che tono dareste voi a questa chiamata di Gesù? Anche a secondo del tono c'è l'interpretazione che voi date a questa parola. È un rimprovero che fa Gesù, come dire, non hai ancora capito. E allora se vengo un rimprovero, come dire? Maria. Oppure?
Con
dolcezza. Come lo dici con dolcezza?
Prova l'attore.
Maria. Sto per fargli capire chi è lui, per far capire per quale risponde la Bonnie, vuol dire che c'è un senso di appartenenza, di conoscenza.
Ci sono tante altre modalità, che ci chiudiamo qui. Cioè, capite come, anche la lettura diventa importante. E Paolo è orale in questo senso, cioè viene scritto, naturalmente lui la pensa molto anche dalle tavolette in cui fa degli appunti, fa delle parti, e dopo le detta, sotto dettatura fa questo. Sono tre luoghi nelle sue lettere in cui si attesta questo. E dice, vedete con quali grossi caratteri adesso mi scrivo io Paolo di mio pugno, cioè dopo aver dettato tutta la lettera prende lui la penna e dice vedete con quali grossi caratteri, come un bambino di prima elementare, no? che fa le O e le A larghe, perché non è abituato a scrivere. Anche Paolo sapeva leggere, sapeva scrivere, però lo scriva di professione era tutt'altra cosa. Lui si aggiunge e si accorge di scrivere a largo, e allora dice vedete con quale grosse caratteri. Oppure alla fine di un'altra lettera dice il saluto è di mio pugno, di Paolo, ecco. Quindi vuol dire che prima aveva dettato. Però al di là della dettatura noi abbiamo il problema dell'identificazione dell'autore. queste lettere sono sicuramente di Paolo. Mentre invece altre lettere vengono considerate deuteropaoline, cioè riportano il pensiero di Paolo, vengono scritte nel suo entourage, nella sua cerchia, ma però sono lettere sicuramente non scritte da lui, di suo pugno. E qui facciamo riferimento alla lettera, la seconda ai Tessalonicesi, poi alla lettera agli Efesini e alla lettera ai Colossesi. Naturalmente se uno non ha occhio esperto non riesce a capire che non sono di Paolo, cioè sono molto paoline, però il modo di scrivere, parole nuove che vengono utilizzate, per esempio per la lettera agli Efesini e Colossesi si usa Mysterion, il mistero, cosa che nelle sette lettere autentiche di Paolo non si usa mai. Si usa il termine ecclesia non per dire la comunità, Paolo lo usava per dire la singola comunità, l'assemblea, mentre qui ecclesia diventa già un senso più ampio, di chiesa in senso generale. Ecco, oppure ci sono delle idee teologiche che maturano più avanti, maturano dopo gli anni 70, e allora Paolo non può averle scritte lui, perché nel 67 sapete che è stato ucciso, è stato martirizzato. E quindi queste sono dette deuteropaoline, sono 4, 7, 4, 11.
Quindi sono, secondo te sono Tessalonicesi, Colossesi, Efesini, la quarta, che non sono.
No, no, è solo tre.
Ah, ok.
Tre. Io ho detto quattro.
Sì.
Vedi cosa vuol dire. Allora, aspetta, Colossesi, Efesini e seconda Tessalonicesi. Seconda Tessalonicesi. Poi abbiamo invece le lettere pastorali, quindi 7 più 3, 10, tre lettere pastorali che sono la prima lettera e la seconda lettera a Timoteo e la lettera a Tito. Queste sono dette pastorali perché hanno un intento più pastorale, cioè di guidare la Chiesa e queste comunità. Che sono lette da questi personaggi, Tito e Timoteo, l'intento di guidarli nella loro azione concreta, di guide della comunità, di guide della Chiesa. Qui vengono date molte indicazioni, per esempio sugli episcopoi, i vescovi, che poi non erano quelli che pensiamo noi oggi, hanno senso, episcopoi, presbiteroi, presbiteri, diaconoi, i diaconi. La Chiesa appare già un po' strutturata secondo questi ministeri, cosa che invece non è presente nelle lettere autentiche di Paolo. Paolo non parla mai di queste realtà. Oppure si parla qui anche di organizzazione, per esempio ci sono delle vedove già organizzate in queste chiese, le quali hanno dei ruoli diaconali, un ruolo di servizio, si dice anche le vedove siano veramente tali, non siano chiacchierone, dice Paolo che vanno in tutte le case a riportare le buone novelle e anche quelle meno buone, ecco. Dice che siano fedeli al loro precedente marito, che non ardano di desiderio di sposarsi, no, se sono così, di sposarsi perché quella è la loro vocazione, si sposino e non facciano danni dentro della Chiesa, eccetera. Ma Paolo autentico non aveva tutte queste attenzioni e queste cose concrete, soprattutto usava un linguaggio che non era questo. Queste sono le lettere pastorali, appunto. Il indirizzate, indirizzate a due collaboratori, Tito, due lettere, Timoteo, no, Tito una lettera, Timoteo due lettere. E l'ultima la lettera agli ebrei. Già fin dall'inizio era stata giudicata un po' sui generis questa lettera, però normalmente nella Chiesa antica è stata poi attribuita a Paolo. E infatti, come tale, è arrivata poi anche nel canone, mentre invece gli studiosi oggi sanno che questa è una lettera di tutt'altro genere. Forse c'è qualche vicinanza con il mondo paolino, ma non più di tanto. È una lettera dotta questa, colta. È una lettera probabilmente che viene dall'ambiente colto di Alessandria d'Egitto, il mondo alessandrino. Qualcuno ha azzardato anche che fosse di Apollo, l'Apollo che viene citato anche da Paolo nella prima lettera ai Corinzi e anche nella seconda. Apollo come un grande predicatore, un grande intellettuale, però non si sa nulla di questo. Ecco, questa lettera non è senz'altro di Paolo. Oggi la liturgia, mentre attribuisce a Paolo tutte le altre lettere, cioè dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, ai Tessalonicesi, però anche quelle deutero-pauline, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, agli Efesini, oppure dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito, a Timoteo. Allora la Chiesa assume la responsabilità di indicare come paoline, anche se sono deutero-pauline, queste lettere. Mentre invece tra la lettera di Ebrei si dice dalla lettera di Ebrei, punto e basta. La Chiesa indica come paoline tutte le altre lettere perché qui si apre la questione dell'autore. In antico l'autore non aveva il valore. Io vi sto rubando qualche tempo, ma facciamo l'intervallo tra poco, vi lascio un po' più di tempo. Allora, l'autore in antico non aveva il ruolo che ha oggi, quello che ha lo scrittore sicuro, verificato, che si firma. L'autore è colui che sta all'origine di un pensiero. Allora vedremo che questo vale anche per gli evangelisti, per esempio per Matteo. È stato proprio l'evangelista Matteo a scrivere quel testo. Se ne dubita, però il pensiero è di Matteo, lui che ha iniziato quella tradizione, lui che ha dato quelle idee. Paolo ha iniziato questa tradizione, ha diffuso queste idee, si è formato intorno a lui un circolo culturale, religioso, ecclesiale, che viveva di questo suo patrimonio. Allora, dopo che lui è morto, qualcuno può aver prestato la penna a Paolo nel mettere per scritto queste idee che effettivamente erano paoline, venivano da lui, però era un altro autore e questo ha scritto con il suo lessico, con il suo modo di procedere. Oppure qualcuno dice può essere anche Paolo che, come ha dettato le prime sette lettere, così ha affidato, ancora vivente, a qualcuno di scrivere una lettera, come un segretario, cioè un direttore che ha un segretario, gli dice, senti, scrivi una lettera, no? E dici questo, questo e questo, questi sono, e quello prende degli appunti. Poi la lettera la scrive il segretario, però dice, no, che il presidente, o magari gliela fa anche firmare, no? Dice questo e questo, però è il segretario che la esprime. Ecco, qualcuno dice che per esempio una lettera come quella di Timoteo, la seconda Timoteo, potrebbe anche essere fatta attraverso una interposta persona, Paolo ancora vivente. Quindi capite come il concetto di autore nell'antichità è molto vasto ed è molto più problematico rispetto a quello che noi oggi. Bene, fermiamoci qui, per non limitare i danni, non vorrei che la presenza abbiate troppo. Siccome dopo abbiamo ancora due ore, fate un bel quarto d'ora adesso, conscio di una cortile, andando indietro, gli posso insegnare qualche gioco che facevamo quando ero seminarista.
Thank you.
chiamato fratello del Signore, probabilmente cugino della sua famiglia, famiglia di Gesù. Ecco, questo Giacomo sappiamo da altri testi.
Era anche lui uno degli apostoli.
Come?
Non era anche lui uno degli apostoli.
Non era, no. Questo non era
un Giacomo famoso.
Giacomo, sì, che non è il Giacomo, che non è il Giacomo apostolo, ma Giacomo della comunità di Gerusalemme, il quale viene descritto in altri testi, per esempio negli Atti degli Apostoli o anche nelle Lettere di Paolo, come conservatore, è molto legato alla conservazione delle antiche tradizioni antico-testamentali. Ecco, anche questa lettera viene scritta con queste caratteristiche. È una lettera poco cristologica e molto più vicina agli ideali dell'Antico Testamento. Per esempio, è una lettera che afferma che ciò che conta sono le opere e non tanto la fede. Paolo e si metterà in contrapposizione questo tipo di questo modo di vedere, questo modo di ragionare. Ecco, dicevamo delle lettere cattoliche. Ecco, Paolo è la lettera di Giacomo. Tra di Giacomo nasce in ambienti molto conservatori di Gerusalemme. Il fratello, quello che viene chiamato il fratello del Signore, che poi non apostolo, ma Giacomo parente di Gesù, che ha un ruolo importante nella prima comunità cristiana. Ecco, ha un pensiero molto diverso da quello di Paolo. Infatti, negli Atti degli Apostoli vedremo, ci saranno anche degli scontri tra queste due mentalità. E questa mentalità è una mentalità che, per esempio, valorizza le opere, come i giudei, i farisei dicevano ti salvi per delle prestazioni morali, prestazioni di preghiere liturgiche, per degli atti rituali come circoncisione e altro. Mentre invece Paolo dice no, ti salva la pura grazia. Non è casuale che Lutero abbia escluso questa lettera dal canone, il suo canone, il canone protestante, dicendo una lettera di patria con disprezzo, perché non quadrava con le sue idee della giustificazione per pura grazia. Noi siamo resi giusti, riconosciuti, dichiarati giusti per la gratuità e per di Dio e per la nostra fede, non per le opere. Poi abbiamo invece due lettere che sono attribuite all'Apostolo Pietro. Sicuramente la prima Pietro è abbastanza precoce ed è vicina anche al pensiero paolino. Viene attribuita a Pietro, ma non si sa fino a che punto sapesse scrivere Pietro una lettera anche così bella, così raffinata. Anche qui il concetto di autore è che probabilmente l'ha scritto qualcuno della sua cerchia. E riporta un pensiero che può essere vicino effettivamente a quello di Pietro, ma anche a quello di Paolo, alla tradizione pietrina e paolina. Mentre invece la seconda lettera di Pietro è sicuramente uno scritto più tardivo. Qualche autore addirittura lo colloca all'inizio del secondo secolo, quindi molto più avanti, quando ormai il canone è già in fase di formazione. Aggiunta. Questo lo si deduce dal pensiero già molto più maturo, dal modo di esprimersi. Abbiamo poi tre lettere di Giovanni. Prima, seconda e terza lettera di Giovanni. La seconda e la terza sono lettere minori, ma la prima lettera è importante. Il pensiero di queste lettere collima con il quarto progetto e anche con l'Apocalisse. Che significa che sono lettere che nascono in un unico bacino culturale ed ecclesiale, che è quello della città di Efeso. A Efeso c'è un centro giovanneo, si sviluppa una teologia o cristologia giovannea e dell'ambiente nel quale Giovanni ha vissuto, ha lasciato la sua memoria, la sua impronta, e a seguito di questo suo opera, questo lavoro intenso di Giovanni, sono nati anche degli scritti che possiamo raggruppare come il corpus ioanneum. Corpus in latino è un neutro, è anche se ti dice con la S, corpus, corporis, il corpo ioanneo, giovanneo, come c'è il corpus paulinum, che comprende le lettere che abbiamo letto sopra. Ok, mi raccomando, quando si dice il corpus ioanneo paulinum, perché c'è il caso, e lo racconto anche per alleggerire un po' la cosa, di un seminarista, oltre a interrompere, che ha continuato tanti anni fa, quale, facendo l'esame di patologia, il suo cuore che sia proprio di vuoto, sguarnito un po' di tutto e andava un po' a arrampicarsi sui vetri. Allora il professore suo dice no, dice senti, vieni un'altra volta, devi prepararti di più. Invece l'assistente, c'era anche un assistente, altro professore che io conosco, buonista. Una domanda semplice, vedrai che io forse sia un po' smarrito, ma però secondo me ha studiato. E allora gli fa questa domanda, gli dice parlami del corpus ignazianum, che sarebbe il corpus, di Ignazio di Antioch, parlami del corpus ignazianum. Silenzio, scena muta. Vai, che facile, lì almeno qualche cosa. E lui dice, guarda, so che si tratta della salma del martire, ma dove sia sepolto mi sfugge questo. A questo punto cosa hanno fatto i due? Il buonista e il vero buonista. Ecco, allora quando parliamo di corpus paulino, mi raccomando, c'è anche il corpo di Paolo che è San Paolo fuori di mura, corpus ioanneum, ecco, corpus ioanneum pare che sia a Efeso, però si intende insieme. Quindi queste tre lettere fanno parte del corpus ioanneum. Recentemente ho visto uno studio di un mio ex professore dell'Istituto Biblico che ha fatto un libro dove mostra delle continuità, alcuni temi, continuità tra il quarto Vangelo, la prima lettera di Giovanni, o tutte e tre le lettere, soprattutto la prima, e l'Apocalisse. Fa vedere come ci sono delle interrelazioni lessicali, di immagini, di teologia. Quindi è letteratura che nasce in un unico ceppo, in un unico ambiente. E poi abbiamo la lettera di Giuda, anche qui Giuda, questo apostolo, non sappiamo nulla, Taddeo, sappiamo che poi probabilmente è andato a finire nella Turchia orientale, io ci sono stato in questa città, come si chiama? Non Urfa, ma vabbè, mi verrà in mente qualche volta. Ecco, questo luogo dove, tra l'altro, è passata anche la sindone, sapete, no, da tutta l'analisi sindonologica, l'analisi anche dei pollini, si sa che lì è passata veramente la sindone, dove veniva conservato anche il maforion, che era il velo che copriva il volto di Gesù, cosiddetto velo della Veronica. Allora lì c'era il culto a questo Addai. Chi è Addai? È nella loro lingua Taddeo, Giuda Taddeo. Quindi vive in questa città, nella Turchia, andando verso l'Armenia, verso quelle zone. Mi verrà questo nome, è una bella città, mi ricordo, che abbiamo visitato. Ecco, quindi Giuda scrive questa lettera che è poco più di un paio di capitoli. capitoli, non è molto importante, non è neanche molto citata. La profezia o apocalipsis. Apocalisse, a dispetto dei significati un po' strani che noi diamo a questa parola, vuol dire rivelazione, tant'è che in ambito anglosassone viene tradotta revelation. Ecco, se voi maneggiate dei testi inglesi o americani che studiano la Bibbia, oggi tantissime università americane lo stanno producendo moltissimo, i commenti soprattutto al Nuovo Testamento, in forma laica anche. Allora, questi troverete erbe. Noi di solito troviamo come sigla Apocalisse, erbe. Erbe vuol dire Apocalisse, Revelation, perché Apocalipsis vuol dire esattamente rivelazione, svelamento. Allora, l'Apocalisse segue una moda letteraria che non era proprio del momento, ma una moda che dura almeno 4 secoli, 2 prima di Cristo e 2 secoli dopo Cristo. In questi 4 secoli, uno delle modalità letterarie era l'apocalittica, con le sue regole e le sue modalità. Ecco, noi adesso non abbiamo tempo di entrare in questo merito a tutto questo, ma ecco, apocalipsis vuol dire rivelazione. E la rivelazione colliva con la profezia. I testi profetici dell'antichità hanno questo in comune con i testi apocalittici, che c'è qualcosa di svelato, di segreto che viene svelato ad un mediatore, che è il profeta. Nei testi apocalittici è invece un veggente che vede ciò che è nascosto agli altri e lo rivela con un linguaggio un po' per addetti ai lavori, è un linguaggio critico, per esempio attraverso i colori, il rosso, il bianco, il verde, lo scarlatto, l'oro, oppure attraverso i numeri 12, 7, 4, 70, 1000, oppure attraverso anche gli animali, sono dei simboli terriomorfi. Per esempio il leone della tribù di Giuda, le cavallette, i cavalli, che sono lanciati ecco, verso sulla terra, gli altri animali, l'agnello, per esempio. Però sono tutti simboli terriomorfi, questo qua. Ci sono anche simboli, per esempio, di simboli cosmici, la terra che trema, le stelle che cadono dal cielo come i fichi maturi, dice una pianta, il sole che diventa oscuro e grigio come un crine, un sacco di crine, o la luna che perde sangue. Guarda, questi sconvolgimenti cosmici sono delle simbologie comunicate qualcosa, sono tante comunque legami simboliche. Anche le posizioni del corpo, seduto, prostrato, in piedi, ecco, in ginocchio e via. Allora, colui che viene messo al corrente, a cui viene rivelato un mistero, un segreto, circa la storia, l'andamento della storia, la esprime poi ad un'assemblea radunata, sono le 7 chiese, la esprime, ma non direttamente, con un linguaggio argomentativo, come altri testi, o logico, ma con un linguaggio simbolico. Tu devi leggere il simbolo ti fa pensare, e attraverso questo pensiero tu fai una meditazione profonda. Cosa vuol dirmi questo veggente, parlandomi di un cavallo rosso, un cavallo verde? Non abbiamo mai visto i cavalli verdi, però perché il cavallo verde? E perché c'è un drago rosso, perché 7 teste, 10 corna? E perché una donna vestita di sole, con luna sotto i suoi piedi, e circondata di sole, e 12 stelle? Perché? Allora, non sono dei ragionamenti o delle argomentazioni immediatamente condivisibili che invitano a pensare, ed è proprio del pensiero che tu vai nella profondità di queste rivelazioni che vengono date. Ok, benissimo. Ecco, se poi vogliamo fare un parallelo con, per esempio, con l'altro testo del quarto Vangelo, pensiamo al tema della donna. A Cana, che c'è fra me e te, o donna? Sotto la croce, donna, ecco tuo figlio. Vai, il quarto Vangelo dice Maria, mamma, no, donna. Nell'Apocalisse una donna vestita di sole, è la stessa figura, pure l'agnello, Giovanni, il quarto Vangelo, dice, Giovanni il Battista, dice, ecco l'agnello di Dio, indicando Gesù, pure sotto la croce, ecco Gesù è stato trafitto, non ci furono spezzate le ossa come l'agnello pasquale, e nell'Apocalisse vedi il trono è vestito e vicino al trono vidi un agnello in piedi, trafitto. Capite, no? Che ci sono delle analogie in tutta questa letteratura giovanile. Bene, allora se li contiamo sono 27. Abbiamo detto degli evangelisti, non ancora, ma diciamo adesso. Gli evangelisti sono coloro che traducono in un linguaggio narrativo il senso di quell'Evangelio che era già presente in Paolo. Nelle sette lettere autentiche di Paolo, Paolo usa tante volte, penso almeno 60-65 volte, il termine Evangelio. Angelo, come angelo anche notizia, annuncio, e un buono, buona notizia, buon annuncio. Dunque Paolo dice il mio Vangelo, oppure io non mi vergogno del Vangelo che vi ho annunciato, oppure il Vangelo di Gesù Cristo morto e risorto. Paolo lo usa in questo senso, per lui Evangelio è la buona notizia per eccellenza. Gesù morto e risorto. Questo molto prima di Marco e degli altri evangelisti. Cosa fa Marco, che è il primo evangelista a scrivere? Cosa fa Marco? Prende questa parola che indicava il kerygma, l'originario kerygma cristiano, e ne fa un genere narrativo. Cioè l'Evangelio diventa una narrazione, tant'è che ancora noi oggi parliamo del Vangelo, Vangelo secondo Marco, Giovanni. È una narrazione, narrazione relativa alla vita di Gesù, una narrazione che è passata già attraverso una lunga meditazione, come vedremo, non è solo una cronistoria di ciò che è successo, ma è passata attraverso il vaglio di una vita cristiana, di una esperienza cristiana. Poi Marco scrive nel 65, Gesù muore nel 30, quindi sono passati quanti anni? 35 anni. Dopo 35 anni di incubazione, di approfondimento, ecco questa vita di Gesù viene rinarrata alla luce della fede cristiana. Comunque Evangelion diventa un genere letterario narrativo. D'accordo?
Come mai sono, che è una cosa che mi sono sempre domandato, sì, come mai sono passati così tanti anni dalla morte di Gesù a quando è stato scritto il Vangelo?
Sì, questo lo diremo più avanti, però possiamo anticipare dicendo che non c'era sentita la necessità. Inizialmente c'era una predicazione orale spontanea che doveva creare delle conversioni, dei nuovi adetti al sarà con la morte degli, dei testimoni, che si sente la necessità di mettere per scritto. Per esempio Marco scrive nel 65, ma voi avete studiato nella storia ecclesiastica che nel 64 a Roma c'è il martirio di chi? Di Pietro. Andate a vedere nella Basilica di San Pietro sotto le grotte vaticane, bellissimo, andate a fare questa visita. C'è il cimitero, c'è anche un cimitero dove lì è stato, c'è stata l'esecuzione capitale di Pietro, c'è stata la sua sepoltura sul colle vaticano. 64. Marco era con lui. Vedremo più avanti quando faremo una scheda su Marco, vedremo che era molto legato a Pietro. Marco mette per scritto la tradizione petrina, quindi ciò che aveva sentito da Pietro. Perché nel 65? Perché Marco si rende conto che adesso sta venendo meno il suo testimone. E quindi ciò che era stato detto oralmente adesso ha bisogno di essere messo per scritto. Poteva anche non farlo. Lui è stato talmente geniale da metterlo per scritto, da inventare questa nuova modalità. Al suo seguito anche gli altri, ma almeno 20 anni dopo, Luca e Matteo, almeno negli anni 85, fanno altrettanto, raccogliendo quanto Marco ha già detto, ma aggiungendo altre notizie, altre fonti. E poi Giovanni, invece, più avanti, Giovanni segue altre piste, non è un sinottico, ma Giovanni imposta in maniera nuova e diversa il suo Vangelo. Però la stesura tardiva è anche dovuta al fatto che Gesù stesso non aveva scritto nulla. Secondo i metodi rabbinici dell'epoca, anche questo è un aspetto che vedremo, la tradizione era orale, anzi ciò che Gesù ha insegnato tante volte era sotto forme mnemotecniche, in modo da favorire la memorizzazione. Ciechi vedono, zoppi cammina, i sordi odono. Ecco, vedete uno schema binario. Allora Gesù parlava facile, ma parlava in modo con un ritmo, in modo che fosse facilmente memorizzato. Questo ritmo binario è anche nel Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ok. Allora, questo ritmo binario, oppure poi c'è un ritmo ternario, un ritmo quaternario, per memorizzare, Gesù si comporta come i rabbini del suo tempo che dovevano passare di maestro in maestro queste interpretazioni orali. E non si preoccupava di scrivere, anche all'inizio tutto era orale, però poi il fenomeno diventa talmente diffuso che la distanza cronologica e la distanza geografica, perché si sta diffondendo in tutto l'impero il Vangelo, allora mette o impone addirittura la necessità di scrivere. Ho reso l'idea, ecco. E abbiamo ancora da dire qualcosa sugli Atti degli Apostoli. Diegesis. Cos'è la diegesis? È il termine che usa Luca per il suo scritto. È uno scritto storico. Cioè, questo è l'unico scritto di storia tra gli scritti del Nuovo Testamento. Perché è l'unico scritto di storia? Perché Luca si comporta qui soprattutto come un ricercatore. Lo dice nella sua introduzione, di aver cercato con acribia, cioè con rigore, con molta attenzione, tutte le fonti, tutti i testimoni, coloro che potevano informarlo, di aver ricercato e poi di avere ordinato e organizzato questo materiale. Questa introduzione di Luca e poi i metodi da lui usati lo assimilano a storici greci, per esempio Tucidide. Cioè, se noi andiamo a vedere alcuni storici greci, vediamo come le stesse modalità, Luca, troviamo in questi storici, la, prima di tutto la preoccupazione di raccogliere delle fonti, di dire chi ha detto questa cosa, chi l'ha tramandata, ha un fondamento di verità. La seconda di organizzarle in maniera chiara, e Luca che lo fa, organizza il suo pensiero in maniera chiara. Poi una terza caratteristica è quella della esemplarità di questa storia. Le storie di solito mettono in luce dei personaggi che diventano esemplari. Pensate a Tito Livio che scrive la storia di Roma e lo fa attraverso delle figure emblematiche, per esempio la madre dei Gracchi, esempio di virtù, Nunzio Scevola, che poi è quello di padre che ha messo la mano sul barchiere, si è fatto il ruolo, no? Fatto bruciare, Orazio Proclite, c'era un parroco cremasco di almeno 100 anni fa, ha fatto una poesia dialettale. Suora di un palazzo comodo, scherzosa, qualche volta ve la dico quando vi tempo. Ecco, questo palazzo comodo, oppure altri personaggi, devono edificare, devono dire guardate che antenati abbiamo noi, vedete da dove noi veniamo, quindi la storia deve essere edificante, anche Luca ha queste intenzioni, per esempio Pietro, Paolo, Stefano e poi tanti altri collaboratori, abbiamo delle donne, per esempio Lidia a Filippi, Priscilla e Aquila, ecco, sono figure edificanti. Fermiamoci qui adesso su queste caratteristiche. Troviamo una diegesis, cioè una storia costruita secondo i canoni dell'antichità storica. Però c'è un aspetto che, per esempio, Puccini dice che bisogna essere distaccati dalla materia, cioè, lo stomaco deve avere un distacco critico. Luca è distaccato dalla materia, no? Sembra veramente appassionato dalla materia impurizzata. Lui è un seguace di Gesù, lui era un pagano, Luca, di Antiochia, si è convertito perché era già un grande lettore della Bibbia, della 70. Luca sapeva tutto della Bibbia. Poi ha incontrato finalmente il compimento che è Gesù. Lo ha incontrato in seconda generazione, senza conoscere gli apostoli e via. E però ha pensato di scrivere questa storia. Era un intellettuale Luca, quello che scrive più bene con tutti gli autori del Nuovo Testamento. Bene, io adesso ti ho dato una prima parola. Che non è una cosa oziosa, ma quindi prego poi di tenerne conto e di utilizzarla come parametro per la lettura di tutto quanto il Nuovo Testamento che ci sta davanti adesso. Adesso sapete qual è il quadro d'insieme. Adesso noi pazientemente andiamo a ricostruire tanti altri tasselli del mosaico e vedrete che all'inizio qualche tassello vi sembra un po' decentrato, ma poi tutto andrà insieme molto bene. Per vedere i singoli tasselli dobbiamo scomporre il mosaico. E scomponendo il mosaico potete avere un mucchio di pietruzze, un mucchio di vetri, uno di legno, uno di ferro, perché dobbiamo analizzare i singoli materiali. Dopo tutto andrà insieme, molto bene. Vediamo adesso un altro aspetto, lo annunciamo e dopo facciamo una pausa e lo continuiamo. Il canone. Parlavamo prima del canone duratoriano, cioè questo Ludovico Duratori che aveva scoperto questi manoscritti che erano in realtà un canone romano, in uso a Roma nel secondo secolo. Ma la questione del canone è molto più complessa. Prima di tutto, la parola in sé. sempre anche qui siamo nel greco. Canon. Che cos'è il canon? Il canon è una canna. È una canna che viene usata anche per misurare. Ricordate i vecchi venditori di stoffa, forse ancora nel mercato ci sono, quando la stoffa non è così pregiata, prendevano un metro di legno, o qualche altro, o era la canna, così era anche leggera, una misura, non c'era ancora il sistema decimale, quindi la canna era una misura convenzionale, e poi tirano dal rotolo la stoffa e misurano 1, 2, 3, 4, e dopo la donna che dice, mi piacerebbe girare la bomba in questo momento, no, guarda, con un top, nessuno è qui, così, per dire non ti sto breffando. Allora il canon era la misura con la quale si misurava, cioè dei testi bellissimi dell'Antico Testamento, ma anche dell'Apocalisse, dove si dice che l'angelo viene su con la canna a misurare, misurare il tempio, misurare una cosa, un'altra, era la misura. Allora, al di là adesso dell'etimologia del termine, si dice la misura pensando alla Chiesa che accoglie nel registro, possiamo chiamarlo così, dei libri ispirati, determinati libri, e altri invece non li sceglie, altri li io ho la Chiesa ha fatto questa operazione tra i tanti libri scritti su Gesù, sugli apostoli, tante lettere occorse in primissimi secoli, ha fatto questo discernimento e ne ha scelti 27, come abbiamo visto. Questi 27 appartengono al canone, cioè alla misura che la Chiesa ha stabilito perché un libro fosse normativo per la sua fede. Questo è il motivo. Libri che sono stati scritti nostre salutis causa, causa relativo, dice il Concilio Vaticano II, la Dei Verbo, cioè sono stati scritti a motivo della nostra salvezza. Anche l'Odissea e l'Iliade e Eneide sono molto belli. Però non sono scritti nostre salutis causa. Anche il proto Vangelo di Giacomo è molto bello, però la Chiesa dice questo non è scritto nostre salutis causa per la nostra salvezza. Non lo riconosciamo come normativo per la nostra fede. Allora, dire canone si tratta dell'unità di misura, però in realtà si estende all'essenza di questa scelta. Dire canone vuol dire una scelta fatta dalla Chiesa. Tutti gli altri libri dove sono andati a finire? Per esempio nelle raccolte dei libri apocrifi. Quindi noi, successivamente, sarà all'inizio della volta prossima, in relazione con il discorso sul canone, vedremo anche il discorso dei libri apocrifi. E dal punto di vista metodologico deve inquadrarsi qui il discorso dei liberi apocrifi, che anche loro dicono tante cose belle, però la Chiesa non li riconosce come normativi per la fede. Adesso facciamo un ragionamento un po' più profondo e diciamo, ma che cosa è in realtà la canonicità di un testo? Ecco, ha una duplice valenza. Io adesso ve lo dico con le mie parole, dopo troverete sul testo scritto che vi lascio, ecco, magari un rigore anche maggiore, ma per farsi capire. Questa canonicità ha una duplice valenza, duplice dimensione. La prima è una qualità del testo. È un testo che è ispirato, cioè si riconosce che qui c'è un intervento speciale dello Spirito Santo. Quando diciamo ispirato, dobbiamo fare riferimento allo Spirito. Quindi lo Spirito Santo ha ispirato in modo particolare questo testo. Non parliamo ancora adesso delle modalità dell'ispirazione, avrete un altro corso che vi parla di queste cose. Ma è un termine, è un testo che ha in sé una qualità diversa rispetto agli altri testi, rispetto all'Iliade e all'Odissea. È un testo ispirato. La seconda dimensione della canonicità è l'autocoscienza della Chiesa. Cioè la Chiesa sente di avere il mandato di legare e sciogliere, di dichiarare l'autenticità ispirata o meno di un testo. E quindi l'attribuzione del canone è un duplice fatto che va in sinergia. Da un lato c'è una qualità del testo, dall'altro c'è una coscienza della Chiesa che riconosce a quel testo quella determinata qualità. Ho reso l'idea. Il canone è un'autocoscienza della Chiesa, la quale è il suo mandato che ha di definire, di legare, di sciogliere sulla terra. Ciò che legherai e ciò che scioglierai sulla terra sarà legato e sciolto anche in cielo. La Chiesa sente che questo termine ispirato, è un testo ispirato e quindi normativo per la nostra fede. Ecco, dire normativo è ancora dire la stessa parola canone, canonico, cioè è una norma, è un canon, è una misura per la nostra fede. Ok? Ma adesso entriamo nella storia del canone. Cioè la Chiesa quando ha fatto questo? Ha fatto un concilio? Si è messa a tavolino con tutti i responsabili e gli intellettuali di allora per dire adesso da tutti questi testi facciamo un discernimento. No, il canone si precisa progressivamente. Ci vogliono dei secoli perché questa autocoscienza della Chiesa, che un libro è ispirato e l'altro no, emerga completamente. E si arriverà fino a Trento, Concilio di Trento, 1546, quando formalmente viene dichiarato l'attuale canone delle scritture, solo nel 1546. Prima era ancora fluttuante, cioè uno poteva pensare che un libro fosse canonico o non fosse canonico. Quando poi Lutero fa la sua scelta e dice che questi libri non sono canonici, ci esclude, allora la Chiesa, il Concilio di Trento, interviene autoritativamente, dice no, i libri canonici sono questi e questi, ma vedremo più avanti. Ok, quindi è un passaggio progressivo. Con quali criteri fa questi passaggi progressivi? Allora, prima di dirvi i criteri, volete fare una piccola pausa? Dai. Anche per far salutare un po' la mia voce. Sono tre minuti, magari alzate un po'. Intanto facciamo anche il
Francesco, ok. Federica Barattini,
io,
ok. Marco Pozzali, ok, non vi riconosco da nome. No, sì, Claudette,
io.
E Cecilia, giusto, ok.
Cognome c'è fatica.
Sì, il cognome è...
Provate a dire il vostro cognome.
Rasafia Armano.
Rasafia Armano, ok.
Dallant.
No, questo è impossibile.
Dallant. Ralianzo.
Abbiamo.
Vediamo così, se ci cartiamo potremmo fare. Vado a Gascata, siete mai stati a Gascata? Non può essere possibile, non è che sei stato?
No.
Sì. No. Lui vuole venire a visitare la città, è possibile?
Un apostolo o uno della sua cerchia.
Per esempio Luca non era apostolo, però era della cerchia degli apostoli, ha lavorato insieme con Paolo, Luca. E Marco non era apostolo, però ha lavorato insieme con Pietro e poi anche con Paolo. Quindi l'apostolicità. E allora possiamo fare alcune esemplificazioni. Prima di tutto però diciamo che a volte questa apostolicità era presunta, cioè si tramandava che quello testo era di un apostolo. Allora lì bisognava fare un discernimento molto preciso, perché per esempio anche il Vangelo apocrifo di Pietro, il Vangelo protovangelo di Giacomo, il Vangelo di Tommaso, sono tutti libri apocrifi che portano il nome di un personaggio apostolico. Allora la Chiesa qui ha dovuto fare un discernimento molto preciso, anche dal punto di vista storico, sull'origine effettiva di questa attribuzione. Alcuni di questi libri, però, non erano riferiti all'Apostolo. Allora ecco appunto questa difficoltà di attribuzione ed ecco questo sviluppo lento nella scelta della canonicità. Altri per esempio portavano il nome di apostoli come l'Apocalisse di Giovanni. Allora ecco questo è stato abbastanza semplice. La lettera agli Ebrei invece ha avuto un destino sui generis, perché inizialmente viene rifiutata nel primissimo canone, perché non era riferita ad un apostolo. Poi si cominciò ad attestare che era una lettera paolina. Paolo era considerato a tutti gli effetti un apostolo e quindi sotto questo profilo viene messa nel canone, così viene citata dai cristiani di Roma già nel tardo primo secolo, agli inizi del secondo, ma essa non venne accolta nei primi elenchi occidentali e orientali degli scritti. In Oriente invece viene il contrario. E dopo leggerete qui sul testo qualche sviluppo migliore. Secondo criterio è l'importanza delle comunità destinatarie. Allora, anche qui per attribuire la canonicità ad un testo, si pensa a quali comunità sono alle spalle e alle origini di questi testi. Per esempio, si sa che Efeso è una città importante dove hanno lavorato sia Paolo che Giovanni. E allora se un testo viene indirizzato a Efeso o proviene da Efeso, ecco questa è una facilitazione nell'identificare la comunità, l'apostolicità. Oppure se questa comunità ha avuto una cura particolare di conservare degli scritti che la riguardavano, ad esempio alcune lettere scritte ai Romani, ai Corinzi, agli abitanti di Tessalonica, queste comunità che ne erano le destinatarie erano state particolarmente interessate a conservare e a valorizzare questi scritti. Ecco, allora diventano canonici anche perché hanno dei grandi, diciamo in termini moderni, poco scientifici, dei grandi sponsor alle spalle, cioè gente che dice no, questa lettera ci sta a cuore perché qui c'è una tradizione autentica che è stata scritta proprio a noi, da Paolo questa lettera. E ecco, poi ci sono dei casi, per esempio alcune chiese, per esempio dell'Asia Minore e della Grecia, come Corinto, Filippi, Tessalonica, hanno conservato moltissimi testi del Nuovo Testamento, quella di Roma, la lettera ai Romani, anche se è possibile che alcuni scritti siano stati indirizzati alle comunità di Gerusalemme in Palestina, ma qui per esempio non figurano dentro nel canone. Altri testi che erano stati indirizzati ad altre comunità, al di fuori della cerchia di attività degli apostoli e al di fuori della cerchia di comunità note, non sono stati accettati nel canone. Per esempio, siamo al Vangelo degli Edomiti, che si sviluppa nel sud della Palestina. Il Vangelo degli Edomiti è anche eretico e presenta anche lui Gesù, Maria, molti fatti della vita di Gesù, però li presenta in maniera un po' strana. Maometto, o Muhammad, come si dovrebbe dire, cosa fa? Viene a contatto con il cristianesimo alcuni secoli dopo, non attraverso i Vangeli, ma attraverso, lui faceva parte di tribù animiste, ma attraverso questi Vangeli apocrifi degli Edomiti. E è lì che lui prende tutto il suo materiale su Gesù, sulla Madonna, sui miracoli, su alcuni fatti del Nuovo e dell'Antico Testamento, che mette dentro il suo Corano. Oggi i nostri musulmani dicono sì, si parla nel Corano di Isa è Gesù in arabo, allora si parla di Isa, si parla di Miriam, che è Maria, si parla, ma come si parla? Noi non ci riconosciamo in questi testi, perché sono presi da un Vangelo apocrifo. Allora, questo Vangelo per degli Edomiti, Edion di povero, la Chiesa non l'ha mai riconosciuto perché non c'era alle spalle una comunità vera e propria e perché non si attestava la presenza di un ispiratore di origine apostolica. Ho reso l'idea. Terzo criterio è quello della conformità con la fede, con le norme della fede. Alcuni scritti sono stati immediatamente raccolti dalla Chiesa come normativi per la propria fede, perché c'era una fede sicura, attestata, che circolava in tutti gli scritti. Per esempio, pensate quando si parla della divinità e dell'umanità di Gesù Cristo, questo lo si trova nelle lettere pauline, lo si trova nei Vangeli, lo si trova nell'Apocalisse, la Chiesa li ha accolti. Mentre invece in altri libri ci sono delle forme non conformi all'ortodossia, quindi dei testi ereticati. Vedremo la volta prossima, quando parliamo degli apocrifi, come nascono addirittura in seno a delle comunità di tipo eretico dei testi per giustificare o legittimare la loro posizione eretica. Allora nascono dei testi per dire guarda che è così perché anche Gesù aveva detto e anche l'apostolo Paolo aveva detto, ma nascono ad hoc, cioè per giustificare la loro posizione eretica. Alcuni testi, ecco, concludiamo su questo, non sono stati immediatamente ritenuti come conformi alla fede, quindi ortodossi, perché? Perché per esempio uno degli aspetti che venivano sostenuti dagli eretici. Pensate all'Apocalisse. L'Apocalisse parla di un regno di 1000 anni, il regno di Cristo. Dopo dice verrà il regno dello Spirito. Ma che cosa voleva dire l'Apocalisse con questi 1000 anni? Vi ho detto che l'apocalittica utilizza un linguaggio simbolico, anche numerico. 1000 anni vuol dire una cifra teologica più che una cifra reale, è la moltiplicazione di 10 per 10 per 10, di 3 perfezioni, e quindi un numero infinito di anni che sta nella mente di Dio. Però ci sono degli eretici, avete sentito parlare di chiliasti, i millenaristi, avete probabilmente sentito parlare di queste eresie che vedevano il regno di Cristo per 1000 anni e poi il regno dello Spirito. Anche in epoca medievale Gioacchino da Fiore, ad esempio, o altri movimenti di fra fraticelli ambulanti, eretici, che dice no, è l'epoca dello spirito, ormai ci liberiamo di tutto ciò che è carne, di tutto ciò che è istituzione, e nella libertà dello spirito ha fatto delle cose belle, ma ha fatto delle cose brutte nella libertà dello spirito. E niente a che fare con questo. La Chiesa ha detto, ahia, questo libro dell'Apocalisse ha dato adito a queste eresie, quindi fuori dal canone. E ci sono alcuni canoni che non contengono l'Apocalisse per questo motivo. Ecco, diciamo un'ultima cosa, che questo canone si sviluppa originariamente in diverse città, in diversi centri. Non c'è ancora un punto centralizzato, come per esempio la Chiesa di Roma o la Chiesa di Costantinopoli per le chiese orientali, ma c'erano delle chiese autocefale molto importanti, chiesa di Alessandria, di Antiochia, di Bisanzio, chiesa di Efeso, la chiesa di Roma, poi delle Gallie c'era la chiesa di Lione, eccetera. Nell'Africa settentrionale la chiesa di Agostino, no? La chiesa di Bona, Cartagine. Allora localmente ognuno coltiva il proprio canto. E ognuno ha le proprie motivazioni per conservare alcuni libri e per rigettarne altri. E per questo, nei primissimi secoli, non c'è una omogeneità in questo computo. Tant'è che ad Antiochia, ad esempio, si riconoscono solo 18 libri dei 27. E che, ad esempio, ad Alessandria d'Egitto se ne riconoscono di più di 27. Entrano anche delle lettere apostoliche, come per esempio la lettera di Barnaba, come la Didache degli Apostoli, lui avete studiato nella patologia. Ecco, entrano nel canone. A Roma, ancora non si pronuncia a Roma, c'è il canone curatoriano che è già possibile a questo, mentre invece a Cartagine, l'Africa proconsolare di Agostino e prima ancora di Tertulliano, di Cipriano, cosa fa? Fa addirittura due concili locali per definire il canone. Concilio di Ippona nel 492 e poi il concilio di Cartagine nel 497. Ecco, in questi due concili si definiscono i canoni del Nuovo Testamento, i libri canonici, che sono già i 27 che conosciamo anche noi. Però vi ho detto che in altre chiese ancora c'è una fluttuazione, per vari motivi, o per la non apostolicità, o per la non riconosciuto indirizzo ad una chiesa importante, o la conservazione da parte di una chiesa importante, o per qualche motivo di eresia latente. Ecco, allora c'è una fluttuazione del numero del canone. Sì.
Io ho una domanda, ma il canone la Chiesa considera il canone definitivo, fisso, chiuso?
Sì, a Trento, lo sto dicendo adesso.
Ma per esempio, l'altro giorno quando abbiamo parlato in teologia fondamentale si diceva che la rivelazione si ritiene conclusa con l'esperienza di Cristo. Ma io mi immagino, non so, una scoperta come Qumran, dove
non dice niente di più.
Per da esempio, nel caso di Qumran non dice niente di più, però non si può escludere, non so, un ritrovamento di.
Sì, ma è possibile.
Una lettera di Paolo.
Che si trovino delle nuove lettere di Paolo.
In quel caso la Chiesa fissa una norma e dice.
La Chiesa toccherà alla Chiesa, metti che per esempio si scopra nelle sabbie dell'Egitto un papiro che riporti una lettera di Paolo autentica che non si conosce, toccherà alla Chiesa, al magistero della Chiesa e a tutto il sensus ecclesiae di definirla più o meno. Però per quanto si conosceva il canone è stato chiuso a Trento ed è stato aperto la possibilità di di aggiungere o di togliere dei libri è stata aperta fino a Trento, 1546. Se si scoprisse qualche cosa di nuovo, sarà compito della Chiesa fare un giudizio, un discernimento. Allora, vi ho detto che nell'Africa proconsolare di Agostino, un po' le cartagine già erano arrivati a fissare il numero di 27. Però questo non era ancora totale. La Chiesa di Roma poi aveva fatto proprio questo numero canonico, la Chiesa di Costantinopoli anche, questo numero di 27, però alcuni studiosi o alcuni teologi per qualche motivo magari escludevano qualche libro. Lutero arriverà ad escludere alcuni libri. Allora a Trento si dice adesso fissiamo definitivamente questi libri. C'era stata una presa di posizione del Concilio di Firenze circa 100 anni prima. Cosa aveva fatto Firenze? Dopo che gli ortodossi, le chiese ortodosse si erano staccate da Roma, c'era stato il grande scisma, allora a Firenze il concilio indetto dal Papa voleva propiziare l'unità, il ricongiungimento tra chiese ortodosse d'Oriente e chiese d'Occidente. I motivi non erano gravi, non erano di grande importanza teorica, i motivi di questa divisione, ma c'erano motivi politici, motivi ideologici più forti. E la Chiesa a Firenze ha invitato anche i vescovi di Oriente e ha detto: riconciliamoci. E un atto di riconciliazione può essere questo: cominciamo a riconoscere ciò che abbiamo in comune. Per esempio, i 27 libri del Nuovo Testamento e poi gli altri dell'Antico Testamento. E allora ha fatto un elenco di questi libri comuni. Però non è una definizione, è solo una descrizione. Mentre invece a Trento riprende la stessa cosa definendola. Perché? Perché nel frattempo Lutero, vi ho detto, aveva fatto il suo scisma. Ecco, Lutero aveva fatto le sue scelte. E il concilio, io vi posso dare adesso il testo del concilio, leggiamo qualche passaggio e diciamo: il sacrosanto concilio tridentino ecumenico generale, legalmente riunito nello Spirito Santo, ha sempre ben presente di dover conservare nella Chiesa, una volta tolti di mezzo gli errori, la stessa purezza del Vangelo che, promesso un tempo dai profeti nelle sante scritture, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, prima pronunciò con la sua bocca, poi comandò che venisse predicato ad ogni creatura dai suoi apostoli, quali fonte di ogni verità salvifica e di ogni norma morale. Questa è la premessa. E poiché il Sinodo, cioè quel concilio di Trento, sa che questa verità è normativa e contenuta nei libri scritti, nelle tradizioni non scritte, raccolte dagli apostoli e dalla bocca dello stesso Cristo, dagli stessi apostoli sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, trasmesse di mano in mano, sono giunte fino a noi, seguendo l'esempio dei padri della vera fede, con uguale pietà e venerazione accoglie e venera tutti i libri, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, essendo Dio l'autore di ambedue. Allora poi dice: nello Spirito Santo, per evitare dubbi circa i libri riconosciuti da questo concilio, essa ha ritenuto opportuno aggiungere l'elenco a questo decreto. Allora dice: nel Nuovo Testamento, e gli dice tutti i libri, 4 Vangeli, che abbiamo detto noi, dell'Antico Testamento, questi altri libri, e aggiunge, alla finale, se qualcuno non accogliesse come sacri e canonici questi libri, nella loro integrità e con tutte le loro parti, come si è soliti leggere nella Chiesa cattolica e si trovano nell'antica tradizione della Vulgata latina, e consapevolmente disprezzasse le suddette tradizioni, cosa gli succede? Sia
scomunicato.
Quindi se qualcuno, a questo punto tutti i protestanti che seguono il canone di Lutero sono tolti. Lutero aveva fatto la scelta del canone perché la Chiesa non li aveva ancora definiti e perché si sentiva libero di farlo in base al suo principio del siamo salvi per la sua grazia. Allora alcuni libri, come per esempio la lettera di Giacomo, vi ho detto, insiste sulle opere, altri libri per altri motivi. Lutero dice no, non sono conformi alla dottrina cristiana, non li accolgo. Però il Concilio di Trento dice tutti questi non li accolgo, se uno non li accoglie è fuori dalla Chiesa, dalla comunione con la Chiesa. Comunicato vuol dire questo. E allora i protestanti potevano rientrare a questo punto, ma non sono rientrati, e si è creata una spaccatura sempre più grande fino poi al Concilio Vaticano II, dove è cominciato un movimento di ecumenismo, di incontro, di relazioni, di scoperta reciproca degli uni degli altri senza scomunicare. Quindi c'è stato questo fatto. Perché la Chiesa, se ci siamo tempo, perché la Chiesa ha fatto questa scelta di questo elenco? Per due motivi soprattutto. Primo, perché questi libri sono stati ininterrottamente usati nella liturgia della Chiesa, sia in Oriente che in Occidente. Allora, nelle liturgie domenicali, cioè nei lezionari che lo attestano, nelle liturgie delle chiese, per la messa per esempio, ma anche per i sacramentali, tutti i sacramenti, questi libri vengono letti ininterrottamente. L'altro motivo è che la Vulgata di San Girolamo, tradotta da San Girolamo, la Bibbia tradotta da San Girolamo, che si chiama Vulgata, li ha accolti nel suo repertorio. E quindi la Chiesa dice, guardate che la Vulgata diventa normativa per questi libri. Ecco, vedremo più avanti il senso della Vulgata, perché la Vulgata era in latino, mentre Lutero ha tradotto la Bibbia in tedesco, ha fatto un'opera grandissima, meravigliosa, è stato il primo a tradurre in lingua moderna tutta la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento, ha fatto un lavoraccio che ancora oggi viene lodato perché è stato un grande apporto anche alla lingua tedesca, però la Chiesa dice no, niente traduzione, perché questo finisce per dare in mano al popolo di Dio dei testi, il popolo non è preparato a leggere questi testi. Allora il testo che noi troviamo originale è la Vulgata, si leggono in latino. Allora chi è che sapeva leggere in latino? Parroci, i quali venivano abilitati a possedere una Bibbia e a spiegarla al popolo, oppure gli ordini religiosi, i grandi conventi, le cattedrali, gli ordini canonicali, avevano la Bibbia vulgata, e se qualcuno voleva possederla doveva esserci l'impronta in prima pagina che aveva aveva il permesso di leggere la Bibbia. Capite quali danni poi ha fatto questa cosa sulla nostra ignoranza biblica? Noi adesso abbiamo bene di facciamo un apostolato biblico e riscopriamo la Bibbia. Il popolo cattolico ha coltivato i sacramenti soprattutto, e i nostri parroci non si sono ancora convertiti neanche loro, che sono fatti dalla Bibbia. Cioè, ciò che fa andare avanti la nostra Chiesa cattolica è tutto l'apparato sacramentale. La Bibbia, sì, qualche volta si fa la scenografia per portare il processione, la Bibbia, del metterla al centro, delle, però metterla al centro di camminare bambini ci dicevo, vuol dire leggerla, capirla e dedurne la nostra azione pastorale. Allora la Bibbia è al centro, se parte dalla Bibbia la nostra azione pastorale. Se si tratta solo di una copia regalo che diamo ai ragazzi che fanno la prima comunione o la cresima, che mettono l'anno sulla fare e nella vista, ecco, capite? Ecco, il mondo cattolico è stato anche molto penalizzato da questo fatto. Bene.